come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Viaggia la mia malattia, tu mi hai ridotto come sono e così sia. Un letto candido, una stanza tutta mia, occhi discreti veglieranno su di me, veglieranno su di me, mentre su di te non veglierà nessuno. Fra un minuto arriverà la sirena, è complice la mia felicità. E tu sei isterica, impaziente più che mai, mentre nel letto tu un'altra vittima farai. Chi violenterà? Sono affari tuoi. Pazienza. L'ambulanza va.
Eccoci qui nella gabbia di matti della Zanzara, 1836 800 24 00 24. E beh, lo dico con rammarico, perché non è che siamo contenti per quello che è successo oggi, cioè le dimissioni da portavoce di Futuro e Libertà a Milano di Tiziana Maiolo, le dimissioni di un esponente dunque importante di Futuro e Libertà, che era nel PDL, una donna, ex Rifondazione Comunista, ex Radicale, poi una vita con Berlusconi, per alcune frasi pronunciate proprio qui alla Zanzara sui Rom, frasi che vi facciamo riascoltare.
Come tutte le persone, tutti gli uomini, ne conosco altri che hanno fatto un certo tipo di operazione, no? Operazione alla prostata, anche non per tumore, perché ne ho conosciuti che hanno avuto tumore, hanno questa ansia della prestazione. Che mi resterà?
Più niente resterà. Naturalmente questa era una frase su Berlusconi e non sui Rom, l'ansia di prestazione di Berlusconi. Sentiamo la frase sui Rom.
No, i Rom sono assolutamente ingestibili. Io ho fatto 5 anni di assessore alle politiche sociali.
Sì.
Tutte le etnie sono integrabili tranne i Rom.
Dunque non sono integrabili?
Non sono assolutamente integrabili.
Perché? Mi spiega perché?
Perché non hanno la cultura del lavoro. Quindi loro non vogliono assolutamente lavorare. A noi ci odiano e pensano soltanto a sfruttarci. No, no, veramente. Ci chiamano gagge, non so quella parola lì. Poi
come
non, hanno, hanno il senso dell'igiene. Non senso dell'igiene, i bambini fanno bambini perché li mandano a rubare, perché poi soprattutto minori di 14 anni non sono imputabili in nessun modo, e in molti casi avviano i bambini alla prostituzione minorile.
Addirittura.
Tu mi hai ridotto come sono e così sia, un letto candido, una stanza tutta mia, occhi discreti veglieranno su di me.
Ancora una volta non c'era la frase sui cani, sentiamola, vediamo, altro tentativo, su.
Ma fanno la pipì sui muri, neanche il mio cagnolino la fa sui muri.
Beh, questo...
cioè, lei ha detto
alberi.
Una cosa di una gravità assoluta, paragone,
che fanno
il suo cagnolino
sui muri,
che è più educato, il suo cagnolino dei Rom, è una cosa pazzesca, cioè è più facile educare un cagnolino dei Rom, ma è una cosa vergognosa.
No,
ma
per niente, per
come?
Niente, il mio cagnolino è un umano.
È educare il cane della Maiolo che una persona, ma, io, ma è una cosa,
beh,
che fa schifo,
l'esperienza
Tiziana.
Diretta,
perché Maiolo
fa schifo,
esperienza
perché
diretta.
Maiolo l'ha educato,
esperienza,
ma non
diretta.
Si può dire che è più facile educare un cane di un uomo.
I
Cruciani,
cagnolini,
ma lo capite o no?
I cagnolini, esperienza, e i bambini diretta. Se tu li educhi dopo sono educati, se nessuno li educa non sono educati.
Accanto a me David Parenzo,
eccoci,
che mi ha raggiunto, eccoci qui, non siamo contenti per queste dimissioni della Maiolo.
No, cioè in un momento come questo bisogna dare atto a, come dire, a Tiziana Maiolo comunque di essere una politica che si assume la responsabilità di quello che ha detto, forse voce dal sen sfuggita ieri in questa concitata,
peccato che non posso parlare,
trasmissione.
No, adesso no, accanto una... a noi la presentiamo subito, Assunta Almirante, buonasera.
Donna Assunta
Almirante, ha sentito questa frase sui Rom molto pesante?
Sì,
no?
Ho sentito la sua.
Quale?
La parolaccia. No. Che ha detto poc'anzi.
Che ha detto?
Fuori onda.
Non la ripeto.
Fuori onda.
Fuori onda. Donna assunta.
Fuori onda. Non
sì,
si può
però,
dire.
Però io non la ripeto.
No, no, perché?
Non è una signora.
Non sono abituata a dire queste cose.
È una signora lei, no?
Senta.
No, non vuol dire questo, perché anche i non signori certe cose non le dicono.
Ma che ho detto io prima?
Che ha detto?
La parolaccia che non la ripeto.
Veramente?
Sì. Due volte la ripeto.
Due volte addirittura. Spizzicato subito.
Niente.
Senta,
passata,
ma...
è come se non avesse sentito.
No, non mi sembra di aver detto una parolaccia, ma lasciamo.
Siccome non gli mandavano in onda,
che ho detto?
Si è arrabbiato.
Si sono arrabbiato, ma non è che ho detto
però
una parolaccia.
Ha detto la parolaccia.
Sì, ho detto, vabbè, dopo me la dico, me la ricordo.
Vabbè, anche Giorgio Almirante qualche parolaccia l'avrà detta,
mai.
No?
Mai.
Ma che dice?
Giuro su Dio, mai.
Mai, suo marito
mai,
non...
mai.
Mai una parolaccia.
Ma neanche
una
parolaccia. Oh,
per
Bacco.
Per Bacco non è una parolaccia.
Oh, caspita.
Oh, caspita.
No, ecco, no, caspita è un'altra cosa.
Mai.
Almirante
mai.
Non diceva
mai.
Parolacce.
Mai. Io quello
davanti
ho detto.
A me mai.
Io quello ho detto.
44 anni mai.
Mi perdona? Mi perdona?
Due volte.
Mi perdona?
No, io pensavo che la riferisse a quelli. E oltre che sentirla io, la riferiva a chi chiamava.
No,
e certamente l'ha sentita quella.
No. No,
ma
eravamo
fuori onda,
era tutto registrato. No, no,
no, perché siccome non gli mandavano in onda quella che lei voleva
sì,
sapere,
esatto.
E allora
ho imprecato
mandandoli a quel paese.
Mandando,
non va, però
non è che adesso facciamo la trasmissione sul fuori onda, donna assunta, che abbiamo chiamato a fare.
Ma qui è una casa trasparente.
Ma io non è che io sono abituata a stare con i contadini in campagna, li dicono, quindi.
No, volevo dire che allora, oggi un mio amico mi ha fatto notare una cosa, che le posizioni di Tiziana Maiolo sui rom in realtà erano condivise nel 2007 dallo stesso Gianfranco Fini, il quale diceva, senti, c'è chi non accetta di integrarsi perché non accetta i valori e i principi della società in cui risiede.
Poverino.
Mi chiedo come sia possibile integrare chi considera pressoché lecito e non immorale il furto, il non lavorare perché devono essere le donne a farlo, magari prostituendosi, e non si fa scrupolo di rapire bambini o di generare figli per destinare all'accattonaggio. Parlare di integrazione per chi ha una cultura di questo tipo non ha senso.
Questo Fini,
2007, non nel...
2007!
2007,
non oggi.
Cioè,
meno male che è progredito, meno male che è progredito.
No,
oggi non lo sappiamo.
Che sia progredito.
Oggi
non
lo sappiamo.
Non lo sappiamo.
Come la pensa sui rom, fatto sta che, a prescindere dalla frase sui cani, naturalmente, cioè, che è un altro discorso, non è che la pensassi in maniera molto diversa da Tiziana Maiolo, che però si è dimessa da Futura Libertà perché pare che quelle cose che ha detto Tiziana Maiolo sono incompatibili
siamo
con Futura Libertà.
No,
siamo in
siamo
onda, in diretta.
In onda. Ecco,
siamo
no,
sempre
stavo
in diretta.
Pensando, stavo parlando io, per dire la mia.
Dica la sua.
Dire.
Come non può? È venuta qui?
Deve dirla.
La dica.
No, fuori onda glielo dico.
No,
E allora che facciamo? Allora, tutta
la cosa fuori onda. Vorrei dire una parolaccia su Fini?
No, siccome lei voleva parlare... Della Maiolo perché se n'è andata.
E perché se n'è andata? Perché se n'è andata?
E perché ride?
Ha fatto bene.
Lo dica al microfono. Ha fatto bene. Ha fatto bene. Che significa?
Ha fatto bene a fare cosa?
Ad andarsene.
E perché?
Tanto il futuro non ce n'è, di conseguenza
c'è troppa libertà.
C'è solo la libertà.
C'è troppa libertà. Comunque se n'è andato da portavoce, non da Futura Libertà.
Questa allora mi dispiace.
Portavoce da Futura Libertà. Senta, sabato nasce il partito di Fini, lei lo sa?
No, non lo so perché non mi interesso.
Non nemmeno le interessa che nasce il partito di Fini.
Perché?
Nasce ufficialmente il partito di Fini. No.
Lui è nato col Movimento Sociale Italiano. Quindi il resto poi no, la sua fine non la so.
Cioè, lei non ha.
Non l'ho seguito.
Cioè, Alleanza Nazionale, non le interessa.
Non mi interessa.
Non le interessa. No. E pare che abbiano tolto anche.
Mi ha fatto uscire le lacrime dalla risata.
Assunta Mirante, una cosa pazzesca.
Pare che hanno tolto anche il nome di Fini dal simbolo, lo sa, non sa nemmeno.
Non c'è mai stato.
Sì, c'è
no,
stato.
No, c'era,
Futura
c'era,
Libertà
c'era.
Fini.
Ah sì, ma certamente.
Pare che l'abbiano tolto.
E beh, hanno fatto bene.
Pure.
Hanno fatto bene.
Lei Fini lo vorrebbe morto.
No, morto, perché no, morto, Dio può vivere quanto vuole.
Politicamente
ma
morto.
Ma sì, ma
perché?
Certamente. Ma per me è già
che,
finito, credo.
Che già
finito?
Morto, finito.
Sì, sì.
Ma lei cosa vota, Assunta? Donna assunta.
No, mica glielo posso dire a lei quello
perché
che vuole.
C'è la libertà. Non siamo nel fascismo, per fortuna.
A parte il fatto che io quando dire. Io guardi, sono d'accordissimo con Berlusconi su tutto.
Vabbè,
tranne sul fatto della legge. Perché
legge?
Io la legge che c'è, che i costituenti, uomini capaci e validi,
brava.
Avevano fatto. Cioè
anche i comunisti.
Che io,
brava.
Io ho parlato con di costituenti.
Anche
vabbè,
i comunisti.
Non è c'entra
la legge su
Terracini. Brava.
La legge diceva. Il cittadino ha il dovere di andare a votare, ma anche l'obbligo di sapere chi vota. Io non ho il cervello all'ammasso, io Assunta Almirante.
La signora Assunta Almirante da
non
tempo è una grande, sostenitrice del ritorno delle preferenze.
Io ho il mio cervello e lo applico. Io voglio sapere chi voto.
Ecco.
Ecco, perché così so se lei ha competenza o se non ne ha, perché io voglio uomini che abbiano competenza, non gli amici degli amici. A me gli amici degli amici non mi interessa.
Senta, signor Almirante, però si dice che siccome la destra di cui lei è simpatizzante, si può dire?
Sì, iscritta, sì, 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 iscritta. Sono... No, mai iscrizione, io non ho fatto mai il militare, ma non mi metto in ruolo.
Vabbè, al Movimento Sociale l'è iscritta però.
No, mai. Ma mai, no, nemmeno a quello.
Questa è...
Io non mi sono bella. Mai iscritta a nulla.
Manca al Movimento Sociale.
Manca al Movimento Sociale.
Comunque, bastava Almirante, diciamo, no?
Bastava suo marito.
Bastava Giorgio.
Comunque, insomma, siccome lei è simpatizzante della destra e la destra adesso è entrata ufficialmente, entrerà ufficialmente nel governo,
benissimo.
Si parla anche di una sua possibile candidatura.
Troppo tardi.
Vabbè, come troppo tardi?
No.
Perché
io,
no?
Io non ho mai accettato nemmeno dopo che è morto mio marito.
Gli hanno offerto?
Sì, 22 anni fa.
Il Movimento Sociale all'epoca.
Mi avevano offerto
ma
di
anche
entrare.
Fini qualche volta gli ha offerto?
Ma i nomi non me li ricordo.
Beh,
so
Fini
che
gli ha offerto qualche volta di candidarsi
ma io non ci ho mai tenuto, ha capito?
Però
io
Fini gliel'ha offerto?
No, non me l'ha mai offerto. Non me l'ha offerto né io l'accettavo, sapendo che io non accettavo. Quindi. Anche perché io ho fatto un mestiere diverso dalla politica.
Cioè?
Io nella vita ho lavorato a 26 anni. Quando a 26 anni adesso vogliono il pappatoio, ancora sono ragazzine, no?
Sì,
invece
sì.
A 26 anni avevo già 3 figlie, penso un poco. E dirigevo delle aziende agricole mie con 250 operai.
Ecco.
Quindi tutto benissimo, tutto mi è andato
manager.
Bene.
Comunque lei esclude di potersi candidare.
Sì, escluso.
Escluso
al 100%. Al 100%.
Ma Storace gliel'ha chiesto?
No, ma io non sapevo nemmeno che era entrato Storace. Vabbè, sapevo che era entrato. Era entrato il mio amico carissimo Cannello Musumeci.
Ah, perché è siciliano, lei la conosce bene.
No, io non sono siciliano, ne sono calabrese.
Ah, vero, lei è calabrese.
Però è molto amica ed è una persona gran per bene. E quindi mi sono complimentata con lui.
Va bene, comunque esclude la candidatura di cui si era vociferato in queste settimane.
Si vociferano tante fesserie.
Vabbè, perché scusi, ci sono tante persone in Parlamento. Lei farebbe la sua bella figura.
Guarda, io non potrei mai stare in Parlamento.
Perché?
Perché ogni giorno litigherei
con tutti.
Perché sono in contrapposizione permanente.
Gli altri che fanno?
Perché siccome raccontano fesserie, ad ognuno io lo richiamerei.
Ma anche Berlusconi
e allora
racconta fesserie.
I poveri disgraziati dovrebbero mettere tanti di quei commessi che ad un certo momento la Camera resterebbe sempre vuota, perché sarebbero tutti pieni a prendere Don Assunto e portarla fuori e poi a rimetterla dentro.
Allora, immagine
a questo
terribile.
Punto, ecco.
Va bene, traffico, torniamo subito. Bene, 18:48, 800 24 00 24, abbiamo con noi Donna Assunta Almirante, proprio alla vigilia di una cosa a cui non importa nulla, Donna Assunta Almirante, cioè la convention, la fondazione del partito di Fini. Senta, le voglio chiedere una cosa, ma... Berlusconi che candida delle ragazze in Parlamento e non solo in Parlamento, per esempio la signora Minetti al Consiglio regionale Lombardia, come giudica questa cosa lei?
Guardi, io della vita privata degli altri non mi interesso.
Beh, in questo caso però non è
assolutamente
solo la vita,
no, però non è mica detto che non si debbano candidare delle donne se il cervello ce l'hanno, perché può essere pure che ci sono degli uomini cretini e delle donne intelligenti, no?
Sì.
Altrettante e viceversa. Se Berlusconi o chi per lui riescono a stabilire che una donna è intelligente e può produrre, non riesco a capire perché non deve candidarla.
Mm.
Qual è il veto?
Beh,
perché?
Magari un curriculum particolarmente sfavillante.
Ma il curriculum non ce l'ha nessuno, perché come vede il curriculum glielo porteranno senz'altro. Ecco perché io ripeto quello che ho detto prima a voi, se era con la cuffia o meno.
Che
io sono praticamente per la votare chi conosco.
Con la preferenza.
Perché se è cretino domani glielo dico in faccia.
Beh, glielo può dire lo stesso.
Io ti ho dato il voto e sei un cretino. Ma se questo io non lo conosco, mai visto, mai sentito dire, non so chi sia, non mi posso permettere di incontrare uno e di dire ma guarda che scemo quel tipo.
Sa che il Movimento Sociale fece una grande battaglia contro le preferenze, sì? Se lo ricorda, sì?
No, il movimento sociale fece la battaglia per
contro.
Io mi ricordo che facevano la gara, chi si doveva mettere con, siccome c'era all'epoca Michelini che era il presidente e il segretario del partito, Michelini sapeva che Almirante prendeva un sacco di voti
e quindi non voleva
più di lui, e allora lo metteva come la cosa, la cartellina quando si va a giocare, no? Una volta numero 3, una volta numero 5, una volta numero 6, e allora ognuno di questi, sapendo che Almirante i voti li prendeva sempre, superando il segretario del partito, allora gli chiedevano: onore, ma mi posso mettere vicino a lei? E allora facevano i bigliettini, questo me lo ricordo, numero 5 e numero 4, numero 5 e numero 7, numero 5 e numero 2.
Non si può tornare a quel medico, non si può tornare
a quel
medico. No,
perché si avvicinavano all'uomo che faceva la manifestazione e ci si piazzavano vicino. Era come, però, se lo riconosceva che era valido, allora diceva: fallo. Se invece si ricorda, se mettiti tranquillo, aspetta il tuo turno, gli diceva.
Senta, ma lei dei Rom che pensa sulla vicenda?
Guarda, io dei Rom mi è dispiaciuto quanto lei non può immaginare, pensando che quattro ragazzini o tre ragazzine hanno perduto la vita. Bravo. Questo mi dispiace da morire. Guarda, da morire.
Io non riesco a fare una carezza ai genitori
incontrandoli per strada. Quando si mettono vicino alla macchina, non sono capace di non aprire la borsa e di dare i soldi quando vedi i bambini.
Bravo.
Non sono capace, ma lascia perdere. No, io glieli devo dare, perché già il gesto
viene dal cuore.
Che già il gesto di umiliarsi a chiedere l'elemosina già è un tale il gesto di umiltà che a me mi mette in una condizione di inferiorità.
Ma possono essere integrati, secondo lei si possono integrare?
Ma guarda, integrare, ho l'impressione che non si integrano nemmeno noi che siamo italiani, ecco, cioè? Questa è la realtà. Come? Noi siamo integrati, ma relativamente, perché se vediamo che c'è un posteggio e c'è un angolo ed è vietato, io ci infilo la
siamo
macchina.
Portati all'illegalità,
quindi, siamo portati, quindi l'integrazione per me è l'illegalità.
Quindi gli italiani sono meno integrati dei Rom. Ma
no,
bravissima,
no,
la signora,
non ho detto questo. Ho detto se noi italiani che ci consideriamo a casa nostra e siamo integrati, perché è casa nostra, c'è niente
ci
da cercare,
in maniera
che
illegale.
Deve cercare. Però se vedo un posto che c'è, io mi ci infilo,
furbetto,
e non me ne frega niente.
Il furbetto.
E non me ne frega niente che l'altro magari gli spetta di diritto. Oppure alcuni che hanno addirittura la tessera, molti italiani
falso invalido.
Hanno la tessera degli invalidi e non sono invalidi.
Dico,
per niente.
Allora dice: cosa ci stupiamo dei Rom?
Allora, quindi non mi stupisco per niente dei Rom, però che il Rom vive a modo suo e vive bene nella sporcizia, anche se lei gli dà tutto, in maniera poco umana, ecco, allora? Vivono. E non credo che ci
bisogna
sia possibilità.
Bisogna dargli le case, no, donna Assunta? Diamo le case ai Rom.
Sì, e perché ai nostri no?
Molti sono nostri.
Anche nostra gente che non ce l'ha.
Questa idea della nostra gente contro
prima
loro.
Prima chi vive qui, che ha lavorato qui e che la sua terra ha il diritto di avere un alloggio. Cerchiamo di capirci. E che io vado in Tunisia e mi faccio da casa per me. E me la danno a me la casa.
No, ma che c'entra? Molti di questi sono italiani, sono Rom italiani, molti di questi.
Alcuni, non tutti.
Loro vivono, gli piace vivere in questa
maniera. Ma come, gli piace vivere la sporcizia?
Sì, guarda, è un piacere loro.
Ma è una gioia proprio.
Ma lo sa
topi?
Che io ci ho parlato con tante donne. Sì. E gli dico: ma perché, figlietta mia, ti conci così? Ma perché vivi così? E dice: che me mai a mettere io? Sto bene così.
Ma adesso che dicono che stanno bene così.
Ma potrebbero stare meglio, ma perché no?
Signora Mirante, adesso abbiamo il giornale radio, devo chiedere una cosa. Lo sa che hanno riaperto il balcone di Piazza Venezia?
Dopo tanti anni. Non sono allettata. Non è una notizia. Non è una notizia che mi allegra. Non la eccita. No, non mi eccita.
Non gliene frega niente di quei temi.
Basta.
Anche perché io sono nata monarchica.
Lei era più monarchica che fascista?
Esatto. No, io francamente noi altri siamo un po' come i Rom. Noi meridionali non sapevamo nulla del fascismo, questa è la realtà, e non mi ricordo nulla del fascismo. Ma sapevo solo che a casa mia frequentavano molti dei gerarchi fascisti.
Ecco,
perché nella zona dove abitavo io, avendo una grande casa, non c'erano, non ci sono tanti alberghi.
Ma la monarchia, ecco, potrebbe, secondo lei, se tornasse non sarebbe male, un po' d'ordine metterebbe.
Ma
no?
Io vorrei una cosa un più dura, la monarchia è morbida.
Cioè, che vuole, sono, più
abbiamo il ballerino, quindi no, non credo che sia
più dura in che senso? La dittatura,
un uomo forte, ma un uomo forte,
ma per carità,
ci vuole un uomo forte, giornale radio, ci vuole un uomo forte,
troppa
fascismo, uomo, male donna, assoluto,
uomo o donna forte,
ripeta con me, fascismo, male assoluto, male assoluto.
Ci sentiamo dopo, giornale radio, riprendiamo questa discussione molto appassionante dopo. Qui 19 17 800 24 0024, questa è la Zanzara in diretta da Roma con David Parenzo.
Eccoci.
E la signora Assunta Almirante, che è nostra ospite,
che ballava durante la musichetta.
No, che devi dire ballava?
No,
ballava.
Sì, anche già,
ah, durante,
va bene,
durante la musichetta di Vita Pavone, certo.
Si può pure ballare, perché no, certo, io ballo pure.
Intanto l'Italia è appresso alle dichiarazioni di Sara Tommasi,
giusto,
la signora Sara Tommasi, showgirl, frequentatrice delle notti di Berlusconi, così sembra, alla quale proprio negli ultimi minuti, perché le agenzie di stampa rincorrono la signorina Tommasi ovunque, pare che sia a Dubai con il fidanzato, dice: io sono ricattata, Silvio mi ha delusa. Tra l'altro, ecco, in uno dei messaggi inviati a Berlusconi, SMS, diceva: non devi far partire Ronaldinho,
anche
si interessava pure dei problemi
tecnici, capito,
sul Milan.
Sul Milan.
Vabbè,
capito, signora Almirante, qui è tutto finito, c'è uno sputtanamento globale, e chiedo scusa per la parola globale.
Ha detto una...
Ecco, ma lei non è colpita.
Ho detto giusto, no?
Non è colpita da queste donne che frequentano così facilmente case di Berlusconi, eccetera. Non è un problema anche di decoro delle
istituzioni.
Guardi,
io sono
ho
grande rispetto per la casa privata di ognuno.
Beh, ho capito, però.
Io penso che quando si dà scandalo è quello che si dà all'esterno, nella propria casa. Io sono dell'avviso che ognuno può fare quello che vuole, e io, siccome non credo, come non credo per niente anche al fatto che lei mi ha detto che mi hanno promesso di candidarmi, non è affatto vero, nessuno me l'ha detto, tutte balle. Io non credo se non vedo,
ecco.
Io
capito,
credo, credo invece che quando si vuole il popolo italiano,
sì,
e dico popolo per non dire i nomi, si innamorano di un personaggio.
Cioè,
questo,
Berlusconi,
guarda, glielo dico,
no?
Per età.
Per esempio Berlusconi.
Si sono innamorati prima di Berlusconi. Berlusconi grande, Berlusconi grosso, Berlusconi... Immediatamente la prima pecca, la cosa che non gli va bene a Tizio o a Caio, incominciano a inventare, a dire, a fare. Io non ci credo.
Beh, inventare, qui c'è un'inchiesta della procura, signora.
Ma vede, ma la procura non ha assistito. No. La procura,
cioè,
ripete...
Lei a queste cose, le bunga bunga, non ci crede?
No, non ci credo manco per niente. Non ci credo manco per niente.
Vabbè, non ci credo.
E io non ci credo.
Secondo lei Berlusconi non è stato un po' leggero? Cioè, non ci vuole più discrezione,
guarda,
anche quando
lui,
uno deve fare qualcosa, insomma.
Guardi, lui,
no?
È un uomo che, giustamente, come dice lei, se è il presidente del Consiglio e ha il dovere anche di salvaguardarsi dalla parte esterna, come faccio io, che dico non credo se non vedo.
Non
lui
stato,
deve
non...
avere il dubbio che altri possono inventare una cosa che lui non ha fatto, però che magari lui è, siccome è un generoso,
sì,
questa è una verità,
non c'è dubbio, sì,
è un generoso, perché mi risulta personalmente,
sì,
perché avendogli mandato io qualche volta qualche persona che avevano necessità assolute,
e lui ha fatto la
di fare
cose. Lui ha fatto la sedia
immediatamente, dalla Marinella ha detto: per cortesia fate fare la segna. Però incontro la persona, gli chiede che cosa vuole, perché l'ho accompagnata io.
Non è che si può andare avanti,
ma per dire, ma io
non è che si può andare avanti a fare gli assegni,
ma scusa,
no?
Ma perché lei li farebbe a dare assegni liberamente?
Ma io non ce
così,
no, io non,
vabbè, ma anche se ce l'ha,
che è un bancomat, scusi,
no, ma io
scrivo per lo scuole come un bancomat,
ma scusi, ma ci sono determinate, ci sono
anche il regista dietro il vetro qui vuole andare.
Guarda, ci sono determinate persone che hanno bisogno.
Sì, ho capito.
Come per esempio oggi c'è stato un pranzo di noi che abbiamo...
Deve fare politica, donna Assunta.
Ma non ha fatto anche politica, non esageriamo, perché ieri che hanno fatto gli altri?
Eh?
Che hanno fatto gli altri?
Beh, insomma, i conti in ordine li hanno rimessi a posto. Ah, ecco. Prodi ogni tanto.
Secondo
Prodi,
lei no. I debiti, vabbè, che, noi, i debiti che noi abbiamo trovato da parte dell'organizzazione Prodi dove sono?
Organizzazione Prodi.
Come organizzazione?
Quando Prodi faceva il consigliere, del governo Prodi. Dove sono? Chi l'ha
intanto,
pagato?
Intanto sentiamo i titoli del TG3. Sentiamo.
Ti sentiamo.
Le sente lei il TG3?
Le piace?
Le piace il TG3?
Sì, devo dire che me lo sento sempre.
Bravo.
Me lo sento sempre.
È una moderata di sinistra.
Signora Berlinguer, senta queste parole.
Ma io stimo la gente che produce, non guardo la categoria o lo stemma che portano, non me ne frega niente di questo, dico la parolaccia.
Sì.
Ecco. Io guardo semplicemente la stima dell'uomo.
Per esempio,
l'uomo...
il signor Rutelli che prima ha incontrato, che è qua fuori, lo stima lei?
Sì, sì, perché no? Non credo che abbia mai commesso cose così grave.
Come Berlusconi?
No, io non gliel'ho visto a Berlusconi, lo dicono. Lei c'è stato? C'è stato con...
Ma no, ma ho letto le inchieste, le carte dell'inchiesta.
Ma io non credo quello che leggo.
No, però voglio dire, c'è
io
un problema.
Io i giornali voglio un po'.
Scusi un attimo, sono
stimo tassima... moltissimi giornalisti, ma non credo mai a quello che scrivono.
Questo non ha tutti i torti. Però voglio dire una cosa, ma lo stesso fatto che queste persone parlino e raccontino di queste serate, eccetera, eccetera,
le
non
pagano,
può, non
le
pone...
pagano.
Chi le paga?
Le... Chi si
tutte
vuole,
pagate,
chi
tutte
vuole
pagate.
Eliminare Berlusconi?
Ma chi? La CIA? Chi lo paga?
Ma io che ne so, io mica faccio l'ufficio segreto.
La Boccassini
io non so,
vuole eliminare
ma
Berlusconi?
Che ne so,
la
Boccassini. Ma io non lo so, la Boccassini non lo so. Manco la conosco.
Donne
io
pagate
do,
per sputtanare il premier.
Non do giudizi, io non do giudizi su persone che non conosco. Vabbè, ecco, vabbè. Dolente, dove glielo
dico. TG3.
Caso Ruby, la procura di Milano chiede il giudizio immediato per Berlusconi. Prove evidenti, scrivono i magistrati, perquisita la casa di Sara Tommasi. Berlusconi, contro di me accuse infondate, uno schifo, magistrati eversivi, procura di Milano non competente, farò causa contro lo Stato. La Lega, guerra totale, giudici contro Parlamento, PDL, attacco politico, vertice a Palazzo Grazioli, Bersani e Berlusconi sgombri il campo. Il governo vara il piano per rilanciare l'economia, il PD misure scossa, neanche il solletico, la Marcegaglia, impatto limitato, giudizio sospeso. Nel giorno dell'incontro con Napolitano Bossi attacca sul 17 marzo, niente festa per l'Unità d'Italia, si lavori, federalismo più vicino. Giornata di lutto cittadino a Roma per i 4 bimbi rom morti nel rogo della loro baracca, lacrime e fiori alla veglia di preghiera. Le due gemelline scomparse sarebbero state viste a bordo del traghetto per la Corsica, il disperato appello della mamma delle bimbe.
Eccoci qui, 19:24, io direi di sentire il primo ascoltatore, poi voglio chiedere una cosa un po' privata alla signora Almirante, una volta me lo disse qui in una trasmissione radiofonica, sempre alla Zanzara, ed era il rapporto con suo marito anche dal punto di vista dell'infedeltà. Che rapporto io? Me lo disse apertamente una volta, lei. Mio marito era una persona che qualche volta è stata infedele, però io non volevo sapere.
No,
così infedele lei
no, io non ho mai detto che è stato infedele. Guai, se l'avesse saputo che era infedele, l'avrei messo alla porta immediatamente.
Però aveva piaceva alle donne, qualche molto. Sospetto, però, qualche sospetto
no,
ce l'aveva.
No, sospettano che c'erano delle donne, sì, che cercavano, sì.
Però lui sempre.
Tant'è vero che una volta ci sono andata pure io.
Dove?
Come?
Gli avevano dato un appuntamento avendolo visto in televisione.
Sì.
Dice: se mette la penna orizzontale, e io domani sono all'eccesso, sarò con un giornale in mano, seduto. Io
che segnale!
E io a questo punto, bella,
si è presentata lei direttamente.
Sono venuta e dico: guardi, signora, sono dolente a dovergli comunicare che mio marito è nell'impossibilità di venire. Perché siccome è impegnato, sarà per un'altra volta.
Che e lei? E lei?
Questo mi ha detto. Dice, sai, io dovevo chiedergli delle cose, volevo delle informazioni, avevo bisogno di fare la...
Era bella? Bella?
Non era brutta, era una bella donna, sì.
E lei ci ha creduto, no? Chi? Sulle informazioni, lei che voleva chiedere.
No, ma manco per niente. Dopodiché dico, sì, ma poteva chiedere un'informazione. Se vuole me la può dare pure a me, la richiesta che vuole fare, io gliela passo attraverso il segretario. Oppure dico, se faccia dare un appuntamento al partito, e va
giusto,
lì.
Certo.
Ecco, quindi la prossima volta comunque si regoli così. Oppure,
Va bene, dove andiamo? Direi di sentire Federico da Roma. Buonasera. Signor Federico ci chiama da Roma.
Sì, buonasera.
Dica.
Sì, da Pisa, non da Roma comunque.
Da Pisa, bene.
Volevo leggere un attimo una cosa per quanto riguarda la trasmissione di ieri.
Sì.
Le parole di Tiziana Maiolo Sui rom e i loro figli sono inaccettabili, impregnati di razzismo, in aperto contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi.
Chi lo dice?
La ministra Carfagna.
Sì, l'ho letto oggi nell'agenzia.
Ok, ieri lei è arrivata a dire, l'unica cosa che ha detto è stata io condivido tutto tranne la parte del cane, è arrivata anche a dire che Parenzo, che giustamente difendeva la sua posizione, giustamente accusava la signora Maiolo, è arrivata a dire non so se dare l'ambulanza, se dare a Parenzo.
Vabbè, ma lasciamo perdere io l'ambulanza. Io confermo quello che ho detto ieri e credo anche che l'uscita della signora Carfagna oggi, del ministro Carfagna, si riferisca alla questione dei cani, certo, al paragone che ha fatto la Maiolo sui cani, non sull'integrazione, perché là ci si può dividere. Io la penso dal punto di vista dell'integrazione esattamente come la pensa la signora Maiolo, e certamente non doveva essere portato davanti al tribunale dell'AIA per questo, né di fronte a qualsiasi tribunale per razzismo o cose di questo tipo. Dopodiché, sulla frase che riguarda i cani, siamo d'accordo tutti che è una frase,
è stata una scivolata,
lei ha chiesto scusa, eccetera eccetera.
Ho polemizzato
scusi, duramente. Che cosa vorrebbe dire lei?
Lei si è dimessa, però, ecco, questo bisogna
riconoscere. Assolutamente d'accordo, però lei ieri, Susciani, quando lei Maiolo ha pronunciato quella frase, lei non ha fatto niente, anzi ha accusato Parenzo di dire delle
su quella frase là, ma io non ho il compito di bacchettare l'ospite per quello che dice. Lì c'era una notizia che avevo colto, cioè io mi sono messo a un certo punto mi sono messo a fare il giornalista, certo. Non è che ho cercato di, come dire, di mettere il silenziatore. Ha detto una cosa che era grossa, mi sono accorto che era una cosa grossa e dunque l'abbiamo un po' sollecitata su questo. Non mi sono messo a fare il censore di quella frase perché sapevo che questa frase avrebbe suscitato discussione. Insomma, adesso non è che le sto a spiegare a lei come bisogna comportarsi in questo caso quando sei dietro il microfono, caro ascoltatore. Cosa vuole che le dica? Secondo lei dovevo rimproverare la signora Maiolo?
Ma cosa è successo?
Assolutamente, doveva fermare assolutamente, cioè delle parole razziste in questo modo non le avevo mai sentite.
E vabbè, infatti, le parole razziste lo dice lei, secondo me non sono parole razziste. Cosa vuole che le dica? È un paragone infelice, ma non sono parole razziste.
Non sono parole razziste, comunque.
No, ma non credo siano parole razziste, sono delle parole infelici, punto.
Non so cos'è il razzismo alla teoria, comunque io glielo dico a questo punto da oggi. Vabbè. Come avevo pensato già, avevo già comunicato.
Lei non ascolterà più la radio. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra?
Le spiego la motivazione. Siccome che ci sarà lei come conduttore, non ascolterò più la radio.
Siamo mica in un regime. Per fortuna.
Insomma, lei vorrebbe il pensiero unico. Benissimo, se vuole una trasmissione col pensiero pensiero unico, ascolti un'altra trasmissione. Qui non c'è il pensiero unico, la pensiamo diversamente sulla questione dei rom. Qual è il problema? Non ho capito. Non capisco qual è il problema. Poi me lo dice, dopo l'interruzione me lo dice. Volevo salutare la signora Miranti in questo modo. La Maiolo ha detto che mentre ai cani si possono educare i cani, i rom no.
No, qui sbaglia. No, i cani si possono senz'altro educare, ma i rom non è che si possono disprezzare perché non si riescono ad educare. Chi gliel'ha detto che non si possono educare?
Secondo lei sono
Secondo me si possono educare.
Si possono, quindi
perché
integrare.
Si possono non solo educare, ma anche integrare volendo.
Vedi i paradossi? Assunta
Qual
Mirante,
è la ragione?
Assunta Mirante, esatto. Più, diciamo, come si può dire,
ma
più
perché sono
tollerante tra virgolette di Tiziano Maiolo, ex di
Pontefiore, per i rom italiani. Dica anche
delle persone come la chiunque che vanno rispettate come chiunque, e perché no? Anzi, io vedendoli quando li vedo e ammiro le donne quando si mettono assegno come Berlusconi, no, perché io non ho i soldi di Berlusconi, io ho lavorato per farmeli i soldi.
Berlusconi ha lavorato
per altre ragioni, io ho fatto l'agricoltore, mica ho fatto l'industriale.
Vabbè, insomma, quando vedi, dai i soldi,
lasciamo da stare questo. Però se vedo una donna, una bella ragazza rom, ben vestita, con quegli orecchini d'oro, mi fa piacere guardarle. E se vedo un bambino non posso fare a meno di avvicinarlo, di accarezzarlo, e se è il caso, se posso, anche gli do i soldi.
Brava,
grazie, grazie alla donna Assunta Mirante.
Evviva.
Borsa, e poi con noi Francesco Rutelli. Siamo qui 800 24 00 24 per chiamarci in diretta qui alla Zanzara, in diretta da Roma, con Davide Parenzo accanto a me.
Sì.
Ci ha raggiunto Francesco Rutelli. Buonasera.
Buonasera.
Che leader di Alleanza per l'Italia.
Diciamo, adesso non sarò all'altezza della mia predecessrice. Però.
Con cui devo dire c'è una certa simpatia, nonostante la distanza politica che c'è stata, anche
ha fatto un sacco di complimenti.
È una donna intelligente.
Allora, uno dei leader o comunque dei creatori di una cosa che si chiama Terzo Polo e che voi non volete chiamare Terzo Polo in realtà, perché è una parola brutta, effettivamente è una parola brutta, non c'è già un'idea su un nome, su una cosa.
Scelgono Terzo Polo per un semplice motivo, che sono 5 lettere. Alla fine il problema, io quando ho creato insieme agli altri amici, Tabacci, Lanzilotto, tutti quanti, Alleanza per l'Italia, sembrava molto bello come nome, no? Ed è bello. E però è diventato subito api. E allora a quel punto ci siamo rassegnati e nel simbolo abbiamo scritto api. Quando il povero Fini ha deciso di lanciare Futuro e Libertà, bello, bello, Futuro e Libertà, anzi per l'Italia, è diventato FLI, ma non aveva considerato che l'acronimo è in agguato.
Beh, PD sono stati più furbi,
però Terzo Polo, anche Terzo Polo, devo dire, ricorda una vecchia sigla di estrema destra, di TP, sì. E terra,
no,
terza
comunque, certo. Terzo Polo significa che ce ne sono due che non ce l'hanno fatta e ne deve nascere uno nuovo, che però se si candidasse ad essere terzo non realizzerebbe i suoi obiettivi. Se pensate che oggi noi abbiamo già sondaggi che danno mediamente tra il 15 e il 20, e neanche formalizzata questa cosa, fa capire come lo scontento di un bipolarismo di cui tutti siamo stati parte e dal quale purtroppo abbiamo avuto diciamo delusioni, che ha dimostrato di non farcela, apre uno spazio molto importante, che non è uno spazio del centro del passato, però ha una potenzialità, io penso soprattutto sui delusi della politica, però dipende dalla capacità di fare delle proposte e di essere in sintonia con gli italiani.
Ecco, però c'è sempre il solito problema, che è un problema che magari interessa più i giornalisti, ma è invece un problema reale, cioè quello della leadership. Molti dicono siete troppi, no, siete troppi leader potenziali, però Rutelli sa bene che la politica funziona anche con le leadership, non c'è niente da fare, cioè senza leadership non si va avanti, senza carisma, senza un personaggio che ci mette la faccia e rappresenta, e rappresenta voi pensate che uno di voi tre, cioè sto parlando di Fini, Rutelli e Casini, alla fine con un sacrificio degli altri possa diventare il leader, o pensate ad un'altra persona?
Secondo me non è male presentarsi agli italiani in maniera onesta e trasparente con un gruppo dirigente, perché la stagione dei leader usa e getta da una parte ha dimostrato il suo corto respiro, e quella del leader onnipotente sta trascinando l'Italia nei guai, perché vedete, l'Italia ha avuto una grande instabilità, si diceva, con tanti governi che cambiavano e tanti presidenti del Consiglio che cambiavano, ma in realtà aveva una stabilità politica perché nessuno era indispensabile. Oggi la indispensabilità a cui siamo arrivati di Berlusconi sta determinando questa situazione, per cui da una parte lo si legge crolli lui e c'è la liberazione dell'Italia, e non sarebbe così.
Dall'altra, cioè se crolla Berlusconi non sarebbe la liberazione, questa idea della liberazione lei non ci crede, insomma.
Ma diciamo, sarebbe una conclusione giusta, inevitabile, di un periodo che si avvicina ai 20 anni ormai, no?
Però non siamo nell'emergenza democratica, come dicono quelli
e dall'altra parte, finisco, dall'altra
sì.
parte ci sarebbe invece muoi a Sansone con sì. tutti i filistei, mai ce ne andremo, no? Ecco, io penso che invece l'idea di avere un gruppo dirigente che non è formato solo da 3 persone ma da diverse altre sia positiva. Poi è chiaro che al momento di andare alle elezioni si sceglie un candidato premier e lo sceglieremo, e lo si può scegliere sia tra i politici sia tra coloro che, appartenendo non ai ranghi della politica, però abbiano già dimostrato di sapere servire le istituzioni,
per esempio?
Perché altrimenti io penso che la stagione berlusconiana abbia mostrato tutti i suoi limiti, appunto della indispensabilità da una parte e dell'antipolitica dall'altra.
Chi sono questi uomini che potrebbero, come dire, rispondere al suo identikit? Non so, un uomo come Mario Draghi, Montezemolo?
Ma è presto per dirsi, diciamo che i nomi che leggete sui giornali, ci sono anche questi sicuramente, però nomi anche di persone che hanno svolto degli incarichi istituzionali a livello italiano, a livello internazionale, si possono prestare. Però
Mario Monti,
oggi non è il momento di sceglierlo, perché se lo dicessimo faremmo solo del male, perché siamo in una fase talmente opaca, no? Talmente torbida anche, che mettere in campo delle persone sarebbe danneggiarle.
Però quando sarà il momento, una decisione su una leadership ci deve essere.
Certamente
per forza.
Sì, e penso che non sarà difficile prenderla. Dipenderà
state
anche
già avviando dei contatti da questo punto di vista?
Sì, certo, ma dipenderà anche dal coraggio delle persone. Perché vedete, siamo in un momento nel quale tanti stanno alla finestra e capisco stanno alla finestra perché ci sono.
Questo è interessante sul coraggio. Io per esempio ho saputo.
Ci sono aspetti appunto di intorbidamento, sì, no? Sì. Dossier, veleni, colpi bassi. Foto. È dura, bisogna avere davvero le spalle forti e anche lo stomaco piuttosto robusto. Parezzo, però ci vuole pure un po' di coraggio, perché senza il coraggio un paese in difficoltà come il nostro, ecco, quelli che immagino, c'ho la tavola apparecchiata, le posate magari pure d'argento mi servono, c'ho pure l'assaggiatore.
A chi
magari
si riferisce?
No?
Magari a Montezemolo?
Non lo so.
No, mi risulta che Montezemolo, per esempio, ha avuto un incontro con Berlusconi la settimana scorsa in cui si è entrati nel dettaglio addirittura di una lista civica in appoggio al centrodestra. Questa è un'indiscrezione che ho avuto. Per cui potrebbe giocare anche su più tavoli il signor Montezemolo.
In questo momento deve tirare su tutto, no? Vabbè, cioè, deve resistere, perché sennò ci sono i processi.
No, però mi riferivo a quello che diceva prima Rutelli, cioè da parte magari di chi non è nel mondo della politica e nel mondo delle istituzioni o comunque ha avuto incarichi importanti in imprese o in istituzioni europee, ci vuole coraggio, il coraggio di spendersi, magari... No, persone che sono state sempre evocate, questo coraggio non ce l'hanno ancora.
Beh, lo debbono dimostrare, e devo dire che quando venne fuori Ciampi aveva un cursus importante, formativo e di conoscenze, però non era scontato che potesse essere in grado di far che presiedere un consiglio dei ministri, imporre alcune decisioni. Io quando Ciampi guidava il governo facevo il sindaco di Roma, ed erano cavoli, nel senso il patto di stabilità che ci propose, che propose a noi sindaci Ciampi, era molto 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 impegnativo e di grande responsabilità. Però è stato un momento di risanamento decisivo dei conti pubblici, non saremmo mai entrati nell'euro, non avremmo mai avuto quell'ancora.
Dunque questo Papa Nero, diciamo, adesso lo volgarizzo, deve avere il coraggio di Ciampi.
Deve avere il coraggio, che è anche un coraggio politico. Un coraggio politico, perché oggi la complessità del tempo impone delle risposte politiche, se ci fate caso.
Ma Montezemolo adesso lo immagina con questo
coraggio? Adesso non mi fate troppe domande sull'uno o l'altro, perché
il nome ci vuole.
Questo diventa, ho detto che il nome è del tutto prematuro.
Potrebbe essere anche una donna, Rutelli.
Metterlo in pista, assolutamente, anzi sarebbe eccellente.
Si è parlato della signora Artone.
Avere un nome femminile sarebbe eccellente, però è sciocco fare il toto nomi, perché significa bruciarli. E le cose si fanno al momento giusto, uno. Due, poi si fanno con la partecipazione degli interessati, perché altrimenti diventa così un capriccio e non è giusto. Però... parliamo di cose serie, cioè parliamo di un paese diviso, di un paese mai tanto diviso, mai tanto radicalizzato, che ha bisogno anche della pazienza di chi lo sappia rimettere insieme.
Diciamola tutta però, no, Cruciani?
Attimo solo, voglio sentire degli ascoltatori, perché...
Ah, ottimo.
Perché sono molto arrabbiati con noi su questa storia dei Rom. Non capisco perché. Noi abbiamo fatto il nostro mestiere ieri. Non
con me sarà arrabbiati.
Per esempio, uno è arrabbiato con te, mi risulta.
Io le ho difesi i Rom.
No, una cosa pazzesca. Dice che la Maiolo si è dimessa per colpa tua. Daniele da Vicenza.
Ognuno
buonasera.
800-24-0024.
Daniele, dica.
Pronto?
Dica pure.
Allora, non è che ce l'abbia col signor Parenzo, però ho una piccola provocazione.
Non è un reato.
Perché quando il signor Parenzo, quello che pensa veramente dei Rom, l'ha già detto in una serata. Per lui sono l'ultima ruota della società.
L'ha dichiarato nella puntata. Questo, comunque.
Non ha mai sostenuto una cosa
di questo tipo. Non può avere sostenuto una cosa di questo tipo. Comunque, Daniele, perché secondo lei la Maiolo si è dimessa per colpa di Parenzo? Non ho capito.
No, qui l'ho detto così perché era l'argomento da cui partivo. Ma so che il signor Parenzo non è che abbia in grazia il Roma, anche lui è convinto che siano l'ultima ruota della società.
Ma assolutamente
guardi
no.
Che si sbaglia.
Penso che...
La puntata in cui parlavate di Califano.
Vabbè, insomma, Daniele, dove vuole arrivare? Non è così. Abbiamo l'interprete ufficiale delle parole di Parenzo.
Credo che la politica si debba far carico di questo problema e debba spendere perché le politiche per l'integrazione costano. Non basta dire la parola integrazione, vanno spesi dei soldi, cioè vanno fatti mediatori culturali, vanno fatte delle case, cioè vanno spesi dei soldi, ed è un bene per tutta la società, perché ne ha giovamento tutti gli italiani se vengono fatte delle politiche attive.
Non
per
mi
i
parlare
Roma.
Però di mediatori culturali, sennò come diceva Goebbels all'epoca.
So che è una cosa che lo diceva, mediatore culturale.
Metto
però
mano
non è
a
uno che va lì e dice: ah, com'è qua la situazione? Ah, coraggio che domani torniamo. Sono persone che.
Ho capito. Presentiamo Francesco dalla provincia di Pisa. Francesco, dica.
Sì, buonasera. Pronto?
Sì, mi dica, Francesco, dica.
Ah, buonasera. No, aspettavo un buonasera, solitamente.
Buonasera, buonasera, sì, buonasera. Se no ci mettiamo tre ore.
Senta, no? ha ragione, buonasera. Senta, una cosa molto, molto veloce. Rispetto sempre all'intervento di ieri.
La questione dei Rom,
della signora
sì.
Maiolo, non soltanto della signora Maiolo, ma anche il suo. Il suo avallare buonissima parte.
Io ho detto
cose
sono d'accordo con la Maiolo, tranne che sul paragone dei cani. Sì, dica.
Mi fa finire il discorso, come no? Più veloce se faccio così, no, se no ci stiamo un'ora e
non no, dica pure, dica pure.
Allora, io sono una delle persone, sì, diciamo, che ha iniziato una campagna stamattina con l'UNAR, non so se gliel'hanno detto, che è l'ente governativo antidiscriminazioni, dove sì, stanno sia discriminazioni razziali che di genere, quindi c'è un procedimento che è stato avviato. E vediamo questo com'è, perché
che procedimento perché di che tipo, scusi, ha denunciato qualcuno lei? Scusa,
certo,
no? Dove? Alla procura? Dove? Alla procura? Dove?
No, all'UNAR.
All'UNAR, che denuncia è?
Vede, questo è il punto, perché tutto quello che voglio dire è che anche l'intervento di ieri sera era permeato di un'ignoranza.
Ma chi? Intervento da parte di chi? Della Maiolo?
Della Maiolo è avallato da lei, che è il conduttore.
Ma io avallato?
Perché? Perché? Glielo posso spiegare molto
sì,
velocemente.
Lui, velocemente sì,
molto velocemente. Allora, anche stasera questo fatto loro, io, ma lei mi spiega come li riconosce i Rom per la strada? Lei come fa a riconoscerli?
Posso riconoscere,
insomma, dal gonnellone, dal fatto che rubano i bambini? No, me lo spieghi un po'.
No, ma no, cioè, ci sono l'etnia sinti, eccetera, eccetera, che sono riconoscibili anche... Questo. Anche dal punto di vista anagrafico e dal punto di vista burocratico, ecco, insomma, sono riconoscibili, altrimenti non esisterebbero i mediatori culturali, le associazioni che si occupano di queste etnie, ma non è che definendo delle etnie ci sia qualcosa di razzista in questo.
L'apparato burocratico che
comunque lei ha denunciato la Maiolo e anche il sottoscritto all'UNAR, questo vuole dire?
Assolutamente sì, certo.
Va bene, benissimo, certo. Poi ci vedremo,
solo la
ci vedremo in quella sede là, forse, perché? Non lo so. Lei conosce Tiziana Maiolo, sì, da tanti anni.
Sì, sì.
Una scivolata quell'uscita, sì.
Beh, è stata veramente una cosa sorprendente, perché tra l'altro lei è una figura che ha una cultura garantista, vorrei dire anche liberale, mi sembra che paragone così non lo si possa, non si debba fare neanche, cioè, neanche tra le barzellette che sentiamo spesso ripetere uno a uno, figurarsi una trasmissione radiofonica è una cosa veramente indecente.
Ha fatto bene a dimettersi da portavoce milanese. No,
quella è una valutazione politica, credo che i suoi anche gliel'abbiano chiesto e penso fosse inevitabile, perché altrimenti diventava un peso politico su un'organizzazione politica. Una dichiarazione del genere è veramente fuori stellare, diciamo così. Ovviamente, questo detto, il problema c'è tutto intero.
Ma anche secondo lei, come ha detto la Maiolo, siccome la Maiolo adesso è più o meno, da quando ha aderito a Futuro e Libertà, fa parte anche lei del terzo polo, no? O comunque di questa alleanza. Lei ha detto una cosa molto chiara. Dalla mia esperienza di amministratrice, dopo 4 anni di assessorato a Milano, alle politiche sociali, dunque di contatto diretto, secondo me, alla fine sono arrivata alla conclusione che i Rom non si possono integrare. Punto. Lei è d'accordo su questo?
No, sulla, diciamo, tassatività assolutamente no. Anche perché ci sono diverse esperienze di riuscita. Ho fatto il sindaco di una città nella quale, per 7 anni, nella quale questo tipo di problema era uno sul quale, peraltro, si sono condotte e vinte da parte del mio avversario le elezioni. Non dimentichiamolo, nell'ultima. E su cui io mi sono fatto carico di tante scelte, non so se chiamarli mediatori culturali, di sicuro assistenti sociali. Io ricordo con orgoglio che noi riuscivamo a portare con un'enorme fatica ogni mattina 1000 bambini a scuola, e coloro che li portavano a scuola da queste situazioni spesso difficili si pigliavano delle belle responsabilità, perché gli assistenti che li portavano a scuola dovevano in molti casi lavare, in alcuni casi dovevano anche fare delle operazioni igieniche più complicate. E però con pazienza li caricavano su un pulmino, li accompagnavano, li seguivano e così via. È chiaro che c'è una dimensione di attività illegali molto più alta della media nelle comunità Rom. Questo è il punto sostanziale, la criticità è questa. Ed è chiaro anche che, come diceva giustamente Parenzo, le politiche dell'integrazione costano e sono lunghe e debbono essere portate avanti non con delle interviste o con delle dichiarazioni, ma con grande continuità. Quindi bisogna fare politiche di integrazione molto faticose e dure, in alcuni casi contro la volontà delle famiglie, perché io non posso dimenticare che un certo numero di questi bambini, se non andavano a scuola, era per la costrizione dei genitori e non per la mancanza di volontà dell'amministrazione, e che un certo numero di quei bambini venivano mandati coattivamente a rubare.
Però non sarebbe più semplice, come ha detto
la Maiola. E quindi è una situazione complessa da gestire con risorse e anche pretendendo rispetto della legalità. E sono molto d'accordo con quello che ha detto oggi Don Colmegna in un'intervista al Corriere della Sera, che ha chiamato le comunità Rom all'assunzione di responsabilità, senza la quale diciamo un intervento dirigista non risolve nulla.
Ecco, però la Maiola ha anche detto: io sono d'accordo con le politiche di Sarkozy, degli accordi con gli stati per i rimpatri.
Che sono in realtà velleitarie finché parliamo di paesi comunitari, come sappiamo. L'effetto di queste politiche sui paesi comunitari è modestissimo. Io ho letto l'altro ieri...
Sono cose solo propagandistiche, insomma.
Beh, diciamo, è un segnale che si dà di rigore nei confronti di chi delinque. È chiaro però che qualunque cittadino, vi segnalo, se lo tirate fuori, se lo aprite, lo trovate ovviamente sul sito della CNN, c'è un'inchiesta.
Voleva rispolverare il suo inglese di visita.
No, as you like, as you prefer.
È migliorato il suo inglese dall'epoca.
So always the same.
Ma non si pente di aver fatto quell'annuncio che poi è diventato un tormentone ironico?
È stata una cosa anche divertente. Tenga conto che il tormentone. Quello non era un annuncio, non l'ho mai detto. Quello di questa sera mi fa piacere. Quello non era un annuncio. Era, dunque, io ho fatto l'annuncio in italiano e poi la persona che seguiva quel sito mi ha detto: perché non prova a farlo in inglese? Ho detto: ma in inglese? Ma sì, facciamo una prova. E io in diretta,
improvvisato,
assolutamente, in 25 secondi, perché lungo 25 secondi, ho pronunciato una cosa in un inglese
maccheronico,
in un inglese abbastanza corretto, l'inglese era corretto, la pronuncia era una pronuncia abbastanza,
vogliamo risentirlo, no?
mettiamo
un po' in mezzo
abbastanza italiana, però voglio dire, non è vero come qualcuno ha detto che fosse stato preparato, organizzato, era un'improvvisazione.
Però voglio dire, in queste cose
però come eravamo arrivati all'inglese?
Per la CNN?
Sul sito della CNN, sì. Andatevelo a vedere, c'è una inchiesta di un comitato dei diritti dell'uomo che denuncia la situazione drammatica in Romania come centrale del human trafficking.
Wow!
Va bene? Del traffico di esseri umani.
Quindi mandarli in Romania.
E quindi quando loro dicono che in una notte si parte in macchina o in pullman e si va ad Amsterdam a fare nelle vetrine la prostituzione, oppure a Parigi, oppure a Roma, e che c'è ormai uno snodo molto rilevante del traffico di persone, questo ci pone un grande problema, perché la Romania è parte dei 27 dell'Unione Europea, quindi non possiamo prendere provvedimenti se non molto a fatica. Diverso sarebbe verso altri paesi anche balcanici non membri dell'Unione Europea, dove questo si può fare. Quindi è un provvedimento, quello del rinvio, che cioè, come rinvio, è stato anche scherzosamente dipinto nei confronti di Sarkozy, ha permesso, siccome è stato pagato il biglietto, gli sono stati dati dei soldi di accompagnamento, di rientrare in Francia il giorno dopo con i soldi di accompagnamento.
Inutile dunque.
Con i soldi di Sarkozy?
In molti casi purtroppo.
Il fatto che nel 2007 Fini dicesse delle cose sull'impossibilità dell'integrazione, secondo lei ha cambiato idea? Lo so, adesso lei mi dirà, lo chieda a lui, eccetera.
Cioè,
nel 2007 Fini diceva che è impossibile che i Rom si possano integrare. Impossibile. Mi chiedo come sia possibile integrare chi considera pressoché lecito e non immorale il furto e non lavorare, perché devono essere le donne a farlo, magari prostituendosi, non si frascura di rapire bambini o di generare figli per destinare all'accattonaggio, eccetera, okay, eccetera.
È un problema serio che non si presta alla demagogia ed è purtroppo uno dei principali terreni della demagogia politica, perché riguarda persone in carne ed ossa.
Dunque sarà cambiato da questo punto? Lei spera che sia cambiato?
Io penso che Fini abbia avuto una serie di cambiamenti, anche se posso dire così, di convincimento interiore nel suo approccio su una serie di argomenti, ed è giusto che lo chiediate a lui, ma io voglio sottolineare che ci vedo un segno assolutamente non strumentale ma di autenticità.
Pubblicità 800 24 800 24. Poi parleremo della festa del 17 marzo, uno dei tormentoni di questi giorni.
Ah sì, lavorare dove oppure andare, vacanze.
E dove? Il 17 marzo.
Avevate già previsto.
Noi lavoriamo.
Già previsto.
Noi lavoriamo e siamo contrari alla festa del 17 marzo.
È giovedì? No, noi lavoriamo.
Noi lavoriamo.
Ponte,
ma noi siamo contrari.
Già vi vedo.
No, io sono contro.
Orientate sul ponte. Scavallare il venerdì.
Comunque Visit Italy dopo lo mettiamo. E altro ancora. Cosa fichissimo?
No, niente, vedo tutti questi schermi, questi monitor.
Guardare i TG ma senza sentire.
Il pubblico da casa immagina che voi siate degli artigiani. Invece no, qua ci sono raggi laser, cioè di tutto.
Ma che
venite,
raggi laser?
Raggi laser? No.
Venite a vederci, venite a vederci qui a Roma se volete.
La signora Almirante, che era qui prima, è uscita a passo della Ida. Non gli
lasciando un profumo, no, molto intenso.
Questo
la signora.
Sì, devo dire che anche
si
anche
sente ancora.
Le cuffie
sono le stesse.
Che avete... Credo che fossero quelle in uso.
Adesso lei tornerà a casa da sua moglie e avrà tutto il profumo di donna assunta. E sua moglie le dirà: ma dove è stato?
Però
dove sei
detto
stato?
Delle cose carine anche su mia moglie, quindi sarò assolto.
Cose carine sulla capigliatura che Rudelli qui non sapeva
che sapeva che la signora Palombelli ha cambiato pettinatura.
No, che era lo diceva come se fosse una parrucca. E ho detto: no. Ma siamo passati dai titoli fondamentali dei TG.
Però lei ci stava dicendo una cosa rispetto a quello che si dice in giro, cioè che Rutelli non sa l'inglese. In realtà lui sostiene, ce l'ho detto nell'intervallo, di essere uno dei pochi politici italiani che sa parlare molto bene in inglese. È vero o non è vero?
Ma non è vero, non molto bene in inglese, assolutamente. Lo parlo, lo parlo in maniera commerciale, commercial English.
Adesso è facile così, con una frase così spezzata è facilissimo.
No, non rompiamo le palle al pubblico. Dai.
Come no? Il pubblico vuole sapere...
Mr. Luciani, what do you think about the future of Mr. Berlusconi, the future?
It will be overwhelmingly hard.
Non ho capito l'aggettivo che ha usato, però.
Non ci mettiamo su questo piano.
Non ho capito l'aggettivo.
Overwhelmingly hard.
Hard?
Allora che ho detto?
Molto, molto complicato.
Io credo solo hard.
Così, come si può tradurre?
Vedi che ho fregato.
No, ma noi siamo ignoranti.
Hanno fatto l'inglese solo al liceo classico.
Per parlare con il console di Santa Lucia, ci siamo appellati a Mario Platero, all'epoca dello scandalo di Monte Carlo. Abbiamo chiamato Mario Platero per parlare con...
Potete parlare in lussemburghese.
No, perché
sarebbe stato ancora più complicato.
Ancora più complicato, però...
In Svizzera.
Vabbè, insomma, Visit Italy è una cosa fatta all'impronta, in realtà...
Ma pianta ancora.
Visit Italy è stato un must degli ultimi anni.
È una storia divertente, perché poi le prese in giro bisogna accettarle, punto. Anche se sono forzate, come era quella, perché...
Perché è andata a finire sul sito allora di quel famoso...
Ma è stato lì 24 ore, però giustamente qualcuno l'ha preso e ha pensato bene di imbastire una campagna contro di me e va bene.
E ci sta. Non è il vero inglese di Rutelli, o sì?
Ma no, è il mio inglese molto peggio. Overwhelmingly worst. Overwhelming vuol dire schiacciante.
Schiacciante. Sì. Dunque, overwhelmingly worst. Overwhelmingly worst.
Peggiore. Sì.
Vuol dire il schiacciantemente
futuro... hard, duro, tosto, duro, cazzuto tosto.
Cazzuto proprio.
Sentiamo i titoli del TG1 così ci sono un po' di cose da commentare. Va Minzolini, sentiamo come presenta la giornata.
Caso Rubi, procura Milano chiede rito immediato per premier Berlusconi, accuse infondate, uno schifo, finalità avversive, farò causa allo Stato. Via libera del governo al piano per la ripresa economica, Marcegaglia al TG1, positivo che il governo si concentri sulla crescita. Appello della madre delle gemelline, chissà o le ha viste parli, spunta una testimone a Cerignola, erano nel mio bar con il padre. In piazza Tahrir con i blogger che hanno innescato e diffuso la protesta, il segretario della Lega Araba, urge transizione. Multato nel Brindisino per l'autovelox, viaggiava a 1230 km orari, da oggi nuove regole per i neopatentati di qualsiasi età. Sci mondiali di Garmisch, Christoph Innerhofer, protagonista di una gara perfetta, domina il super gigante e conquista la medaglia d'oro.
Bene, questi sono i titoli del TG1. Allora, andiamo per ordine. Qui i toni si alzano sulla questione di Rubi e dintorni. Addirittura Berlusconi vuole fare causa allo Stato.
Cioè a se stesso.
sui magistrati. Lei riconosce che nei confronti di Berlusconi su questa vicenda ci sia c'è un accanimento da parte della Procura di Milano oppure no? Cioè, alcune cose che noi sappiamo, le relazioni, le persone che vanno e vengono, le telefonate, le sappiamo solo perché c'è un'inchiesta giudiziaria. Questo è evidente, dunque sono uscite fuori le intercettazioni. Cioè, da questo punto di vista, Berlusconi ha un po' di ragione ad accusare i magistrati di scorrettezza, di accanimento nei suoi confronti, oppure no?
Non credo ci siano state violazioni di legge nei suoi confronti.
Come dice lui?
Nei suoi confronti. Certamente c'è uno scontro. E quando lo scontro si inasprisce, entrambe le parti si inaspriscono. E questo...
Dunque c'è uno scontro tra la magistratura, una parte della magistratura.
Beh, è evidente che quando Berlusconi dice certe cose sui PM, quando Berlusconi dice certe cose sull'autorevolezza e l'ordine giudiziario ed esaspera quello che obiettivamente finora non ha portato nei suoi confronti a diciamo diminuzioni dei diritti politici e civili. Berlusconi non è mai stato condannato. In verità ha anche usufruito in molti casi di prolungamenti dei termini che gli hanno permesso di uscire immune da delle inchieste che lo riguardavano. Quindi per una figura che ha tanti elementi, diciamo, unici nello scenario mondiale, no? Perché chi è il capo di un governo che ha contemporaneamente l'esercizio di grandi interessi economici?
L'uomo
più ricco del paese, è evidente che lì si possono determinare degli incroci che, se interpretati correttamente, portano ad accertare la verità e non a delle persecuzioni. Se si determina uno scontro, possono portare anche alla moltiplicazione delle iniziative giudiziarie. Però devo dire che finora io nei confronti di Berlusconi non ho visto degli atti contra legem. E anche questa indagine è un'indagine che potrà essere criticata da alcuni che potranno
dire...
Cioè,
i reati secondo lei sono dimostrabili? Cioè, la prostituzione minorile, la
concussione? Questo lo dovrà dimostrare un giudice terzo. Questo è il punto. E non la politica. Ecco perché io non credo che la politica debba oggi disporsi verso la parabola di Berlusconi, la vicenda di Berlusconi, con gli occhi della magistratura. Non so se ci riusciamo più a spogliare la politica dalla condizione di partigianeria, di discesa in campo in cui si trova dopo il dibattito dell'altro giorno, no? L'altro giorno, quando oggi ho visto che Berlusconi dice che lui è intervenuto perché era preoccupato di un incidente diplomatico internazionale.
Sì.
Ecco, è chiaro che una persona normale considera quell'asserzione una forte difesa, ecco, della sua prerogativa politica e non proprio un argomento razionale.
Non proprio un argomento razionale.
Beh, direi.
Cioè, da matto.
No, diciamo, non è razionale pensare che Mubarak si potesse preoccupare se quella fanciulla e dunque le relazioni internazionali d'Italia potessero andare a ramengo a causa di quell'interrogatorio nella questione di Milano. È evidente che non è così ed è evidente che è un capitolo di una battaglia politico, istituzionale e giudiziaria che poi avrà le sue prossime tappe, anch'esse molto complicate, conflitto di attribuzioni, si va alla Cassazione? Vota la Camera a scrutinio segreto, cosa decide l'ufficio di presidenza, si va alla Corte Costituzionale per il conflitto di attribuzioni. Insomma, siamo entrati in una fase in cui anche queste dichiarazioni sono parte di una strategia politica più che di accertamento della verità. D'altronde Berlusconi dice sul mio stile di vita non è giusto che ci siano delle intrusioni. Questo è un capitolo sul quale, in termini generali, io sono d'accordo, ovvero sia...
Cioè, lei lo giudica lo stile di vita di Berlusconi?
No, no, io non ho
mai
giudicato.
Non pensa che sia inadatto a un capo di governo?
Lo giudico sommamente inopportuno per un capo di governo, tanto che è qualcosa che l'Italia paga a livello internazionale. Dico lo stesso
tempo... Cos'è inopportuno? Fare le feste?
Beh, è inopportuno
che la gente parli.
Stile di vita che si possa prestare a questo tipo fatti e di accertamenti.
Cioè, il fatto stesso che le persone parlino di aver partecipato a delle feste, eccetera, eccetera, comunque non succede,
diciamo,
in un altro
caso. Chiunque di noi abbia delle relazioni internazionali è costretto a parlare di questi argomenti prima di qualunque cosa che riguardi l'interesse dell'Italia. E questo è un danno per il nostro paese. Questo detto, io ribadisco che Berlusconi ha il diritto di fare quello che crede della sua vita privata e che questo non dovrebbe diventare lo strumento per cercare di rovesciarlo.
Ma esiste tutta questa questione del corpo della donna che ora tirano fuori le donne in piazza?
Lei ci va a questa manifestazione?
Lei ci va?
Il 13?
No.
Perché?
Perché ho altro da fare.
Di meglio,
non è interessante.
No, altri impegni già fissati.
Però non comunque...
Ma è un tema politico questo del corpo della donna?
Rispetto, comunque rispetto questa sensibilità, credo che sia una sensibilità che esiste effettivamente nel nostro paese e che bisogna accostarsi con grande rispetto a chi la manifesta. Tra l'altro segnalo che di questa sensibilità ci sono state espressioni molto differenziate, ad esempio le suore, questo comunicato l'avete visto? Questo
sì,
comunicato,
sì.
Ma di una grande bellezza, una grande dignità della rappresentante delle suore, mi pare addirittura di clausura, cioè delle comunità di preghiera, diciamo.
Sì, però è una delle tante manifestazioni contro Berlusconi, diciamo la verità.
Quello certamente non si può dipingere così, perché era un atto spontaneo certamente non politico. Tra le manifestazioni contro il governo, contro l'opposizione, contro chiunque si voglia, ci si deve solo esprimere per la libertà.
No,
siamo un paese libero,
sì, certo.
Quindi chiunque manifesta e ci mette la sua sensibilità. Io ieri, credo che nessuno ne abbia dato conto, ho fatto una manifestazione davanti al Senato con un cartello al collo.
Come Pannella?
Come tanti in Italia. Anche,
ecco qua, TG5, sentiamo un po'. Che succede?
La Lega da 20 anni.
In piedi.
Grazie all'inizio a Indro Montanelli.
Che succede? Ecco.
Da 20 anni in Italia più dei 2/3 degli italiani e una forte maggioranza relativa della gente di destra dice bisogna avere la legalizzazione della eutanasia.
La suocera Bersanis è un po'
una cosa pazzesca.
Era partito da 20 anni fa, perché Don Benedetto, io gli voglio dire.
Adesso dicevo, ognuno manifesta come crede, a parte giustamente Pannella in televisione.
Sta mostrando
e
un
dovunque.
Cartello.
Ieri io ero davanti al Senato a manifestare contro l'emendamento della Lega sulle quote latte a tutela dell'1% degli imprenditori, degli agricoltori,
che hanno pagato,
degli allevatori che non vogliono pagare, mentre il 99% hanno pagato. È una cosa vergognosa. L'Italia rischia di pagare una multa di miliardi di euro per questa pretesa della Lega.
Dunque è più importante questa cosa che manifestare?
Non dico è più importante, dico è del
tutto lei tiene più a quello
no,
piuttosto
dico
che...
No, dico che tutto è legittimo e se anche lei non è d'accordo con me perché ho manifestato ieri questa posizione politica, la rispetterà. Adesso siamo in una democrazia, purché sia non violento, la manifestazione di Arcore che è degenerata in scontri è stata...
E portare un bambino di 13 anni sul palco come hanno fatto per la Sciarpa?
Diciamo inopportuno. Però le devo anche dire che quando io mi sono trovato ad una cena di amici ed è venuto da me un ragazzino di 13 anni con i suoi genitori che mi ha raccontato che vuole aderire ad Alleanza per l'Italia.
Le ha fatto la tessera?
Credo sì, di avergli mandato, comunque ci siamo scambiati delle mail. Un ragazzino geniale,
sì.
Un ragazzino che ha chiesto alla madre di permettere di imparare il cinese a 13 anni.
Vabbè, insomma, un super dotato.
Ecco, se un ragazzo così volesse di sua volontà prendere la parola in una manifestazione pubblica, secondo me ne avrebbe pienamente
diritto. In quel caso non era da...
Ne avrebbe pienamente
diritto. È sembrato un po' forzato?
Diciamo, è sempre inopportuno far intervenire dei minorenni. Però attenzione, un sedicenne, un diciassettenne, noi lo facciamo anche votare.
13
votano i ragazzi, il movimento degli studenti, che perché non possono parlare in un comizio?
Certo.
Votano
però,
nelle elezioni.
Io l'ho definito una cosa quasi polpottiana, devo dire, ho esagerato forse nella provocazione, però i bambini vengono utilizzati spesso nei regimi in maniera un po'...
Beh, però, ripeto, un ragazzo che partecipa alle manifestazioni studentesche parla, prende un megafono e se gli si dà un microfono
però
può
però
parlare.
Manifestazioni studentesche,
diciamo,
appunto.
Quella cosa non andrebbe bene se fossero stati i genitori che l'hanno spinto e magari qualcuno gli ha scritto il discorso. Se sarebbe scritto da solo ed è una sua scelta autorizzata dai genitori, secondo me è legittimo.
Pubblicità. Eccoci qua 800 24 00 24. È un orario in cui ci sono molte interruzioni qui, perché per fortuna abbiamo un sacco di pubblicità, un sacco di soldi che ci arrivano.
Meno male per la radio, diciamo.
Sì, a noi no, però indirettamente anche a noi.
No, a
avete
noi
delle, avete dei bonus?
Dei, delle,
magari
royalties.
Questa è una royalties. Bella, bravo Rutelli, questa è una buona proposta.
Una buona proposta che possiamo fare.
Portiamo, può ripeterla per cortesia.
Portiamo sponsor che
sì, no, dice buoni tanta pubblicità.
Certo.
Cruciani e Parenza.
Oppure vi fate rinnovare il contratto per 20 anni.
Vent'anni.
Rutelli, sai che sto cambiando opinione su questo centro io? Perché prima ero un po' perplesso, però stasera è. Interessi dei.
Vabbè,
gente
ma
come
il 17
noi.
Marzo, questa storia della festa del 17 marzo, lei è d'accordo con la Marcegaglia o con quelli che dicono, vabbè, una tantum si può fare?
No, io ho una domanda però rivolta a tutti, inclusa la Marcegaglia. Ma perché se ne sono accorti solo adesso? Cioè, la legge che prevede questa festività è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, mi pare, nel giugno dell'anno scorso. E adesso la festa sarebbe tra un mese. Perché non l'hanno detto al Parlamento, non l'hanno detto al governo, non l'hanno detto pubblicamente per tempo?
Perché in Italia si fanno sempre le cose così, l'ultimo secondo. Sono,
sinceramente non.
Non ma fosse mi pare, per lei una tantum la farebbe la festa?
Non mi pare convincente. Io penso di sì. Poi si possono. Cioè sì, perché come qualcuno ha ricordato, capita ogni mezzo secolo che ci sia il cinquantenario dell'Unità d'Italia, il centenario che fu, come sappiamo, nel 1911. Baricentro a Roma, il centenario nel 1961, Baricentro a Torino, e adesso 2011. È un evento importante perché gli italiani riflettano il compleanno della nazione.
Dunque,
il compleanno
dire,
è il giorno
dire,
di nascita della nazione. Che lo si facciano i 50 anni non mi pare una cosa perniciosa. Se si fosse per tempo ritenuto troppo costoso, lo si sarebbe anche potuto dire per tempo, ma mi pare singolare. Adesso credo che gli appuntamenti siano già fissati. Aggiungo che tra l'altro in seno al governo siamo le solide, no? Con i ministri favorevoli, i ministri contrari, e anche loro sono, devo dire, pensa se l'avesse fatto il governo di cui ho fatto parte io. Non sono d'accordo manco su un giorno di festa.
Ed effettivamente la Lega ha fatto propria questa battaglia del 17 marzo in funzione anti-festeggiamenti, mentre ministri del PDL dicono, vabbè, sì, si può fare, tanto una volta sola. Bisogna anche
ma l'hanno
dire
votato in Parlamento. Quelli sì che dicono di non farlo, l'hanno votato.
Bisogna anche dire che le cose in Italia non sono mai no, temporanee. Cioè, una festa introdotta una tanto una volta, c'è il rischio che poi no, venga messa.
Comunque su questo si può trovare un'intesa, si può anche trovare un'intesa perché in quella giornata ci possano essere dei momenti anche di impegno, di lavoro, che alcune funzioni certamente vengano svolte egualmente, però mi pare sarebbe un pasticcio sinceramente, o una celebrazione nazionale c'è o non c'è, che non ci sia dopo che la si è proclamata per legge. Significa
e che il capo degli industriali dica che è sbagliato e che bisogna andare a lavorare?
Significa che la si derubrica dalla sua funzione, siccome sappiamo bene che è una partita politica, no? Certo, cinquantenario Unità d'Italia è il momento dell'unità nazionale. E che qualcuno lo nega, l'altro giorno l'ha negato il capo della Südtiroler Volkspartei, cioè il partito
sottile. Non si sottragga la domanda degli industriali. Se il capo degli industriali
presidente della
provincia dice che bisogna
Trento,
lavorare, pone un falso problema?
No, non pone un falso problema, pone un problema serio, ma lo pone non tempestivamente, perché la programmazione delle festività nazionali si fa come minimo un anno prima.
Dobbiamo temere qualcosa?
Ma è facile prevedere cosa succederà.
Qua, è vero, avevo dimenticato. Basta che la Marcegaglia sia certa che voi lavorate.
Beh, noi ci saremo sicuri.
Noi comunque lavoriamo, traffico e poi le ultime cose con Francesco Rutelli e l'intervento degli ascoltatori. Eccoci, 2021 800 24 00 24.
Neanche un'ambulanza abbiamo mandato,
no,
oggi
manca un'ambulanza,
neanche
perché
una.
Pochi ascoltatori, non lo so, adesso
mandiamone una, dai.
Recupereremo.
Un'ambulanza.
Montezemolo vuole cancellare anche il 6 gennaio. Anzi, la fondazione di Montezemolo, l'Italia Futura, adesso poi si attribuiscono a Montezemolo cose che magari lui non pensa.
Ambulanza per Montezemolo, via.
Perché dice bisogna abolire il 6 gennaio.
Ma sì, mandiamo un'ambulanza per Montezemolo.
No, che c'è? Io sono d'accordo. Che
ecco, è partita.
L'ambulanza per Montezemolo, no, ma che c'è?
Sì, un'ambulanzina.
Lavorare il 6 gennaio, perché cosa ha detto di talmente scandaloso?
Dice, ma no, nulla, volevo solo, avevo voglia di sentirla l'ambulanza.
Bisognerebbe lavorare anche il 6 gennaio, Rutelli.
Ah, io farei una revisione delle feste nazionali, facciamolo in modo serio, non andando ciascuno a picchiare la festa che non ama o che gli sta antipatica. Tra l'altro io ci ho provato nella breve stagione di governo definendo una programmazione delle ferie che sia utile per il turismo. E in parte qualche risultato l'abbiamo ottenuto, però abbiamo sbattuto le corna sulla competenza esclusiva delle regioni.
Pure.
Perché? Come voi sapete, della grande potenza economica tedesca fa parte anche una saggia programmazione delle ferie. I Länder, cioè le regioni, decidono con le forze sociali, produttive e i sindacati la differenziazione delle ferie. Se voi andate sulla, non so, costiera veneziana...
Sì, mi ricordo, ci fu tutta una polemica sulle ferie.
Se voi andate a Lignano, se voi andate a Caorle...
Sì, se la fai in Italia è finita.
Se andate anche all'inizio di settembre, trovate i bavaresi. Perché la Baviera stabilisce le sue ferie più tardi, le scaglionano, le differenziano. In questo modo fanno lavorare il turismo, per esempio quello invernale, molto di più. Regione per regione ci si alterna, la stagione si prolunga, gli alberghi restano aperti di più, c'è più lavoro, c'è più ricchezza. Perché le regioni non si sono messe d'accordo, ma una cosa saggia sarebbe stata, e ripeto, sarebbe, di accordarsi, perché in Italia non si concentrino le ferie solo nei 20 giorni canonici, che non significa che chi vuole andare in vacanza ad agosto, Ferragosto, non
ci
se lo possa fare. Se lo può fare, anche perché ormai abbiamo una grande prevalenza di lavoro autonomo, no? Più che di lavoro dipendente. Però un incentivo e un'organizzazione che permetta di far vivere il turismo, era finalizzata al turismo in Italia, più mesi, pensate alla Sicilia. La Sicilia potrebbe avere un ciclo turistico di ricettività di 8-10 mesi e vederlo limitato a 25 giorni è un delitto. E questo comporterebbe un impegno di tutto il paese. Allora, dentro questo mettiamoci anche una riorganizzazione delle ferie scolastiche e una ridefinizione delle vacanze. Facciamolo a beneficio dell'industria turistica più che permettere ognuno una bandierina. Ma credo che abbiamo un giorno o due in più della media europea.
Pensi, a gennaio si può cancellare.
Ma non moltissimo.
Si può cancellare, come dice.
La Befania, come la chiama qualcuno.
Si può cancellare o no? Sì.
Sta
pensando alla calzetta,
che come Montezemolo, che ha ragione Montezemolo,
così mandiamo un'ambulanza anche per Utenia.
Ma magari pensava a qualche lontana parente, voleva abolire più che la Befana con qualche anziana parente molesta.
Ma non è che se le attribuisco una cosa che pensa Montezemolo già si immagina un accordo. Questo terzo polo, adesso voglio concludere con questa cosa. Se mettiamo che ci sia un Partito Democratico che non si allea con Vendola e con Di Pietro, che mi pare in questo momento molto difficile, e un PDL, diciamo un centrodestra senza Berlusconi, lei con chi si troverebbe più a suo agio?
Diciamo, vedo non probabile la prima cosa, ma estremamente più improbabile la seconda. Quindi lei mi dispone ad un periodo ipotetico del 74esimo tipo. Il PD secondo me farebbe una scelta intelligente se scegliesse di allearsi con il nuovo polo
e non con
le forze.
Quante possibilità ci sono per una cosa del genere?
40.
Ah, 40.
Addirittura.
Non è zero. Però non è la cosa più probabile. Che Berlusconi si tiri fuori nel caso di elezioni anticipate lo considero improbabile, perché come dicevamo all'inizio è da una parte
per ragioni personali,
Doomsday, il giorno del giudizio, e dall'altra muoia Sansone e tutti Feels Day.
Saviano, leader del Partito Democratico, come dice qualcuno, sarebbe una iattura, una cosa... No,
diciamo, chiunque voglia concorrere può farlo. È evidente che, secondo me, la politica deve condurla, guidarla, chi abbia dimostrato di sapere organizzare le persone, perché la difficoltà della politica è la materia,
non ce lo vede,
la difficoltà della politica è la materia prima di cui si occupa la politica, che sono le persone. E quindi il compito della politica è tenere insieme le persone, cercare di portarle ad un obiettivo. Oggi la grande difficoltà del paese è che occorre portarlo verso nuove missioni, perché un paese sfiduciato, soprattutto le giovani generazioni, non si sentono parte di un'idea di futuro per l'Italia. E dunque ci vuole una leadership politica. Io non escludo che chiunque, anche Saviano, possa assumere la leadership politica, ma non in quanto è uno scrittore, non in quanto è il titolare di un'azienda artigiana, non in quanto è un uomo dello spettacolo, della cultura o dell'impresa o un giornalista, ma in quanto è capace di guidare nella politica.
Ho capito, ma questo
perché lei mi indichi se c'è, lei mi indichi se conosca lei per caso nel mondo, oltre che l'Italia e precedentemente la Thailandia, un paese che non sia guidato da un uomo politico. Perché il compito della politica è la sintesi. Allora è chiaro che sia Sarkozy, che sia Obama,
beh,
che
c'è
sia
stato un ex attore negli Stati Uniti, sono tanti esempi.
Ma era un politico, cioè Reagan non è andato lì.
Ma anche
come
Berlusconi oggi diventa
Reagan,
un politico.
Assolutamente, assolutissimamente. Però Reagan aveva smesso di fare il suo lavoro.
Il Berlusconi?
Berlusconi no.
Beh, ma c'è Confalonieri.
Ma Pannella ce lo vede il ministro della giustizia?
Ma insomma, diciamo, come consigliere del ministro della giustizia, anche perché voglio ricordare che i radicali hanno fatto una battaglia giusta per la responsabilità.
Cioè, l'ipotesi che entri in una maggioranza le sembra possibile, secondo
no,
lei? No,
no, no, no. Secondo me fa un po' di ammuina e cioè, fa bene dal suo punto di vista, fa bene. E voglio ricordare che i radicali promossero, e anch'io all'epoca, un referendum sulla responsabilità civile dei magistrati che un'esigenza giusta nel nostro paese, perché è un potere importante,
anche se difficilmente realizzabile poi nel concreto.
Nel concreto certo è complesso, però il principio deve essere applicato, perché il solo autogoverno crea la stessa condizione che secondo me non funziona con i parlamentari. Cioè, se tu fai in modo che i parlamentari si giudichino da soli, poi quando debbono darsi l'autorizzazione a procedere non se la danno. E questo purtroppo vale per ogni ordine, per ogni corpo, per ogni casta, se è una casta, per ogni soggetto istituzionale, che si debba giudicare da solo. Una terzietà nel giudizio è una condizione di libertà e di responsabilità.
Un'ultimissima cosa che riguarda la Roma e la Lazio.
Eccala.
Cioè, Berlusconi, vado da Napolitano?
Cosa va a fare?
Berlusconi, domani vado da Napolitano. Al Quirinale non risulta alcun incontro con Berlusconi. È un'ansia delle 20 e 21.
È quasi come...
Però non credo che sia per dimettersi.
È quasi come Alemanno.
In che
cioè?
Senso?
Che oggi aveva annunciato un incontro decisivo con Maroni per farsi dare qualche altro decine di milioni di euro.
Sì, quella è una cosa.
E Maroni ha detto non è previsto.
Ti abbiamo già dato.
Il PDL sostiene che la Procura di Milano è un'avanguardia rivoluzionaria. Va bene, queste sono le dichiarazioni.
Qual
era
la domanda? Ci siamo distanti.
No, la domanda è questa. A lei fa piacere che la Roma venga acquistata dagli americani? E non vorrebbe una cosa simile anche per la Lazio?
Ma diciamo, intanto vediamo chi sono questi americani, Cioè, lei li conosce, voi siete un emittente economica.
Io sono dell'Inter, quindi
voi siete un emittente, quindi lei è gemellato con noi laziali. Lei è gemellato con quelli che, come si diceva l'altro anno, se scansa.
Non preferirà mica una soluzione, anche lei una soluzione italiana.
Lo so, però la Sensi che ha retto, io ho un buon rapporto con loro, li stimo. E va ricordato che la famiglia Sensi, a onore della verità, ha dedicato una parte enorme del suo patrimonio per la Roma, e che mentre altri si sono arricchiti col calcio, quello è un patrimonio che è stato per passione,
cioè, lei dice meglio gli italiani,
devoluto, cioè, meglio... però gli italiani non si sono trovati, quindi a questo punto fa bene la banca che l'ha presa in diciamo in custodia,
cioè, a lei alla ipotesi Angelucci non ci crede,
e giustamente la banca che è titolare, la banca è creditrice della Roma, e quindi deve scegliere l'acquirente che dia più garanzie.
Solido.
E quindi è evidente che sceglierà quello che offre di più. Non ho elementi perché non ho seguito questo negoziato, quindi non so quali siano. Non mi scandalizzo dell'arrivo di uno straniero, perché come ben vediamo forse colui che spende di più nel calcio è Abramovic, che non mi pare sia inglese, anche se certamente parla inglese meglio di me.
Su questo.
E sarebbe contento se si aprisse una situazione simile anche per la sua Lazio?
Ma noi siamo di campagna, che vuole?
Cioè, meglio lo titolo degli americani.
Uno straniero, sa, noi pensiamo qualcuno che viene dai Castelli Romani.
E poi perché io dico, io sono al centro di Roma, sono nato al centro di Roma, anche lei è nato a Roma, altro che...
Quando Alberto Sordi...
Ma questo è un luogo comune che mi stupisco che l'Italia voglia perpetuare.
Il calcio a Roma l'ha inventato la Lazio, punto. È la squadra più antica, punto, è una squadra più solennemente radicata nella storia di questa città, però è in minoranza. Quando Alberto Sordi mi veniva a trovare a casa, nella mia casa di sempre, di famiglia, mi diceva, ma Francesco, devo venire al paesello? perché io sono all'Eur. E perché Roma è Trastevere. Dice, ma io sai, sono nato al 99, anche il 99 non era paese, non è Roma, non è Roma. Però ci ha detto il suo grande rimprovero da romanista è che io fossi laziale, però se ne faceva una ragione e ogni volta che festeggiavamo insieme il compleanno mi diceva: ricordati che sei più vecchio di me, perché io sono nato il 14 e lui il 15 giugno.
Grazie a Francesco Rutelli.
Grazie.
Borsa. Bene, bene, abbiamo trascurato gli ascoltatori, caro Parenzo, nessuna ambulanza, pochi ascoltatori.
Sì,
dopo la battaglia di ieri sera, oggi meno guerra,
Taglia
meno guerra oggi,
durissima
di ieri sera. Con gli ascoltatori, alcuni ascoltatori vogliono addirittura la mia testa con denunce, sì, eccetera, no, perché sono troppo
eccessivo,
sono troppo diciamo. D'accordo con la Maiolo. A parte la questione dei cani, non capisco. 800240024, Sabrina da Teramo, andiamo veloci perché abbiamo mezz'ora tutta dedicata agli ascoltatori. Sabrina, dica.
Sì, buonasera. Io buonasera. La chiamo per raccontarle la mia esperienza con i Rom. Sì. Ho lavorato come educatrice in una famiglia e quindi appunto si parla di educazione.
Sì.
E fortunatamente, forse anche grazie al mio operato, la famiglia comunque si è riscattata, nel senso che i figli maggiori ora lavorano, la più piccola va a scuola e sta lavorando anche la madre. Per cui ecco, vorrei veramente lanciare...
Cioè sono integrabili, secondo la sua esperienza. Bene, invece sì. Sono integrabili.
Esattamente, esattamente. Ci
va
vuole
bene,
fatica,
grazie.
Ci vuole impegno, ma si può
certo.
fare.
Certo, grazie, grazie. Vedi?
Grazie Vedi? A lei, buonasera.
Ippolito da Milano.
Sì, buonasera. Buonasera,
buonasera, dica, dica.
Allora, dunque, io è un po' che la volevo chiamare, volevo parlare con voi. Io praticamente non mi ci ritrovo più nella vostra linea editoriale, le spiego anche perché.
Sì, mi dica.
Cioè, io
non è molto
che...
interessante per gli ascoltatori, sì, però va bene lo stesso.
Beh, allora metto giù, guardi che, cioè, voglio dire, sono stato...
No, no, a... dica pure, dica pure.
Metto, non me ne frega mica niente, cioè, di far perdere tempo a lei e agli interascoltatori.
No, dica,
se mi
dica.
Mi avete richiamato...
Certo, beh, ma va benissimo.
Questo giochino... Due anni fa, quando ho iniziato ad ascoltarla, a me piaceva, cioè sì. La provocazione, l'anticonformismo. Adesso, questa è la mia opinione, badi bene. Cioè, non
è certo che la sua opinione, sta parlando lei. Non è che...
La mia opinione è che oggi non c'è più bisogno di questo modo di fare la trasmissione. Cioè, lo spazio all'intervento idiota, lo spazio alla cosa le potrei dire? Oggi ho sentito, per esempio, a un certo punto... Assunta Almirante che diceva: ma la magistratura non era presente ai fatti privati di Berlusconi, perché dobbiamo sentire delle cazzate del genere? Beh, cioè, ho capito che è il bar, ma è importante che la vostra radio faccia informazione, sì. Faccia anche...
Senta Ippolito, le posso rispondere in un certo modo,
certo.
In modo molto semplice, qui succede di tutto. Tra le 18:30 e le 21 succede di tutto. Ci sono interventi da manicomio, interventi castronerie pazzesche, cose sbagliate che diciamo anche noi, perché non siamo perfetti,
certo,
naturalmente. Opinioni, interventi un po' più diciamo posati, le cose di La Maiolo.
Un baldone radiofonico.
Cioè, c'è di tutto, ha capito? C'è qualsiasi cosa. Per cui ridurre la trasmissione, come dice lei, a una sorta di cabaret, punto e basta. Non solo sbagliato, ma anche non aderente alla realtà. Non so come dirle. Però
sì,
detto questo, cosa vuole che le dica? È la sua idea?
La mia impressione, e concludo, non tolgo spazio agli altri,
sì.
La mia impressione è che in questo momento preciso, politico, economico, sociale italiano, non sia il momento di farsi quattro risate o di lasciare spazio a gente tipo, faccio degli esempi, perché
Ippolito,
la Maiolo,
se vuole,
i nipoti,
se...
non è il momento, ma forse sono io che
ma
sono
che significa non è il momento? Ma non è il momento,
ma i nipoti, ragazzi, dai, io chiamai,
ma che vuol dire non è il momento?
Anche lui ha diritto di parlare, anche Cili.
Ma non lo so, ma non c'è...
Ma Ippolito, scusi, ma qual è il problema? Non capisco dov'è il problema. Noi dobbiamo fare anche un po' di spettacolo, ha capito? Noi vogliamo fare i gran guignol della politica ogni giorno, le gran guignol della politique.
Anche perché momenti per riflettere sul futuro del fisco ce ne sono tanti, no?
Anche qua su Radio 24 lei può andare può sintonizzarsi con molte trasmissioni che le spiegheranno per filo e per segno come va l'economia italiana,
la borsa,
i dettagli e tutto. Qui è un'altra storia, che vuole fare? Così, se vuole riflettere diciamo in maniera approfondita,
certo.
Può ha un'ampia possibilità di scelta,
dalla
molto
mattina
ampia.
Sino a notte inoltrata.
Antonella da Brescia, buonasera.
Oh, finalmente, dottor Cruciani, ci sentiamo, perché mi ha fatto fare un'anticamera lunghissima, ma sono
mi scusi,
ma
questa sera...
come dal sindaco.
Ascolti, io volevo dare una testimonianza un po' fuori dal coro, cioè io non sono così contraria alle cose che ha detto la Tiziana Maiolo ieri sera. Ovviamente la battuta del cane assolutamente non la condivido, ma ci mancherebbe. Secondo me la comunità rom, io sono un insegnante, lavoro in una scuola superiore con un'utenza di stranieri molto alta, e in 17 anni di lavoro non ho mai avuto un alunno di questa comunità. Loro li manderanno anche a fatica alla scuola elementare, alla scuola media, ma non proseguono almeno nemmeno nei 2 anni di obbligatorietà di istruzione.
Ho capito, lei al contrario della signora di prima ha un'esperienza in cui i rom non riescono a integrarsi.
Bisogna provarci.
Comunque è una comunità faticosa, cioè che si integra con grande fatica. Io poi ho amici che hanno preso in affidamento dei bambini che provengono da queste comunità, da questi campi nomadi, e li hanno presi in affidamento, e quasi tutti, quando hanno raggiunto i 18 anni di età, hanno scelto di stare con le famiglie affidatarie, non hanno più voluto ritornare nelle loro famiglie di origine.
Ho capito, va bene Antonella,
la differenza. Quindi ecco, loro hanno una cultura molto diversa, che comunque considera naturale fare tanti figli e mandarli sulla strada a chiedere l'elemosina, per non dire altro.
Va bene, grazie, grazie. Enrico dalla provincia di Forlì, buonasera. Enrico?
Enrichetto?
Signor Enrico?
Henry?
Non c'è. Giulio da Chieti, buonasera.
Eccomi, buonasera.
Dica.
Pronto?
Allora, sento.
Salve signor Cruciani. Io sono Giulio di Chieti, ho il piacere di sentirla dopo circa un anno e mezzo.
Bene.
Noi ci siamo sentiti a giugno 2009.
Sì, ma non mi ricordi queste cose, che io non me lo posso
parlare, interessante.
Cioè, io lo ricordo.
Se lo ricorda lei, benissimo.
La sera della vittoria delle elezioni di Berlusconi, le parlai di una disgregazione dell'inizio, una disgregazione di Forza Italia.
Forza Italia non c'era già più.
Da parte di Fini, questo era proprio l'estratto.
Vabbè, Giulio, francamente di quello che lei diceva un anno e mezzo fa, non è
granché. Datato, cioè, siamo un po' il giornale qui. Comunque.
Perfetto, niente. Io volevo intervenire per le ultime dichiarazioni del Presidente del Consiglio.
Sì.
Abbiamo sentito oggi che parla addirittura esagera ancora sulla magistratura eversiva. Secondo me sono dichiarazioni che vanno proprio al di là, hanno sorpassato ogni limite.
Vabbè.
Per quanto riguarda invece il caso Rubi, mi chiedo e faccio a voi una domanda: perché Berlusconi non querela, non denuncia queste ragazze che hanno parlato a suo dire di lui dicendo del falso? Cioè, è una domanda che mi sorge spontanea, come si dice. Perché non querela queste ragazze?
Non lo so, le frasi delle ragazze sono frasi delle intercettazioni telefoniche, alcune hanno fatto delle interviste come adesso la signora Tommasi, altre ancora, ma insomma sono frasi dette nelle intercettazioni telefoniche che in alcuni casi le ragazze ridimensionano o ne danno un'interpretazione diversa. Chi dovrebbe denunciare Berlusconi? Diversa. Scusi Giulio,
le ragazze. Se lui dice che è tutto falso, perché non fa questo passo? Non denuncia, inizia con denunciare Rubi e tutte le altre.
No, ma guardi che
c'è una diffamazione propria, ci sono le intercettazioni, perché non fa questo passo?
Non è che si denuncia una persona in base alle intercettazioni o in base alle cose che escono dalle intercettazioni, non funziona così. Si può denunciare una persona quando fa un'intervista che si ritiene diffamatoria, ma non per quello che è contenuto nelle intercettazioni telefoniche. Giulio, la ringrazio, c'è il traffico. Eccoci qui, 20:47, rush finale, inno italiano a Dortmund, lo voglio sentire, no, non c'è più, è finito. Bene,
ma Adriano... noi teniamo per l'Italia o per la Germania?
Beh, per l'Italia, perché dobbiamo tenere?
No, chiedevo.
Adriano, provincia di Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera Cruciani, io sono di Buccinasco,
sì?
Dove Tiziana Maiolo è stata
assessore. È assessore, o è ancora?
È assessore alla sicurezza.
Ecco,
vabbè, allora
secondo me dovrebbe sapere che da 30 anni a Buccinasco c'è una comunità sinti assolutamente integrata, che non dà nessun fastidio, che ha un villaggio, anche col supporto del comune, curata dal punto di vista igienico, per cui queste affermazioni a me sembrano avere un sapore più di inizio di battaglia elettorale raccattare voti in un elettorato con degli argomenti facili. Perché ad altri può essere consentito.
Cioè lei dice anche dove, lei, la, anche dove la Maiolo è assessore e i rom sono integrati, in contraddizione con quello che ha detto lei ieri.
Certo, potete fare un'intervista sia all'attuale sindaco che è di centrodestra, sia al precedente che era di centrosinistra.
No, ma ho capito perfettamente,
è immediatamente verificabile.
Molto interessante, grazie. Gianfranco da Torino, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo appunto, per quanto riguarda il discorso di Rom, volevo dirle questo. Io sono stato in Romania un po' di anni fa e vedevo in giro continui carovani di Rom che viaggiavano da una parte all'altra e chiedevo lì ai rumeni, ma questa gente, sono tutti zingari Rom che diciamo che girano, continuano a girare, eccetera. Poi sono stato in Romania poco tempo fa, l'anno scorso, e appunto non ho più visto questi zingari rom che giravano in continuazione. Ho chiesto lì ai, diciamo, ai residenti in Romania, ma dove sono andati a finire questi, tutti questi zingari rom che avevate qua? Sono andati tutti in Italia.
Sì, figurati.
Non solo questo, e mi dico, ma come mai sono andati tutti in Italia? Perché li abbiamo cacciati fuori tutti, perché qua non potevamo più sopportarli, perché è un'etnia che lavorare non ha voglia. Vanno solo in giro a fare danni e adesso ce l'abbiamo tutti qua in Italia.
Vabbè, insomma, a che conclusione vuole arrivare lei?
No, conclusione che bisognerebbe di nuovo prenderli e buttarli fuori in Romania, cioè cacciarli come sono arrivati.
Si dà il caso che alcuni non siano romeni, Gianfranco. Non sono
alle palle, invece qua purtroppo abbiamo dei governanti che non le palle non ce l'hanno.
Abbiamo le leggi, cosa c'entra le palle? Lasciamo stare le parti basse dove devono rimanere anziché tirarle fuori allo sproposito. Ci sono già delle leggi per fare sia i respingimenti, sia per far applicare la legge. Quindi se un bambino rom, anziché andare a scuola, va a chiedere la carità, interviene la magistratura, intervengono i carabinieri come per i bambini italiani e li portano a scuola. Fine della trasmissione, fine della cosa, borsa, traffico,
Zanzarapati. No, non c'è nessuna
borsa,
nessun traffico.
Perché mi fate girare i santissimi quando dite che Rom. Parliamo di 170.000 persone, un quartiere di Roma, un municipio di Roma.
Io non voglio ribadire quello che ho già detto ieri. Ho detto semplicemente che se si va ad analizzare per tanti anni quello che è accaduto in Italia e quello che accade ancora, io arrivo alle stesse conclusione di Tiziana Maiolo, che naturalmente accade nel rapporto tra i rom e le città dove vivono. Sto dicendo semplicemente che, a parte alcuni casi sicuramente di integrazione riuscita, però nel complesso, in generale, io credo che sia una comunità che non si può integrare, dunque bisogna agire di conseguenza. Quando è possibile fare accordi con gli stati per rimpatriare queste persone o per portarle nel loro paese d'origine.
Ma siccome sono delle persone,
infatti non sto dicendo
che
bisogna deportarle,
le persone si educano al rispetto della legge, perché se uno va in una tribù africana,
oppure essere molto drastici su questo, come dice l'ascoltatore, cosa che fino adesso evidentemente non c'è stata, non c'è dubbio.
Sì, non è che si può, quando ci sono quattro morti, tirar fuori il problema dei rom, perché il problema sono quattro bambini morti.
Non sono morti per caso, non sono morti
certamente,
per caso,
certo,
sono morti
che sì,
perché c'è qualcuno che ha piccato un fuoco, ci sono
delle
situazioni
che li ha fatti
precarie
in quella situazione,
ci sono delle situazioni,
c'è qualcuno
precarie
che non ha messo a norma quei campi, c'è qualcuno che, nonostante i carabinieri avessero segnalato 9 mesi fa la presenza di questi, anche dei pregiudicati all'interno di quel campo, perché i carabinieri avevano segnalato,
allora
nessuno ha fatto nulla e l'illegalità continuava a esserci.
Andiamo a Roma. Andrea, buonasera. Andrea? Che sta facendo? Sta mangiando? Andrea? Andrea?
Pronto?
Andrea da Biella, allora.
Sì, pronto?
Dica.
Buonasera, credo di non poter fare un intervento idiota come ha sostenuto quel vostro radioascoltatore da Milano, e soprattutto non vorrei far arrabbiare di più il signor Parenzo.
No, sono tranquillissimo.
Ho sentito ieri sera, signor Parenzo, utilizzare un termine così un po' dispregiativo per ciò che riguarda il cane della signora Maiolo, usando in maniera dispregiativa il termine bestia, urlato in più di un'occasione. Ora io vorrei così,
scusi, bestia riguarda
chi? Scusatemi, volevo solo un intervento rapidissimo, volevo solo
se l'è presa con la Maiolo dicendo non si possono paragonare gli esseri umani
alle
bestie.
No, ma volevo sollecitare il suo collega in quanto giornalista a valutare questa cosa. Io sono, tra le altre cose, sono un allevatore di cani e
un'offesa nei confronti dei cani, mi scusi,
assolutamente no, mi permetto, allora... però volevo solo fare una valutazione di questo tipo.
Che valutazione vuole fare?
Esistono in Italia, ma in maniera molto lenta, perché noi italiani siamo un pochettino, rimaniamo sempre un po' indietro. Rimaniamo sempre un po' indietro.
Ho capito, mi dica cosa esiste.
Esistono delle razze molto importanti che vengono utilizzate sia dalle forze di polizia come da anche dai servizi di sicurezza. Che fanno un lavoro incredibile.
E beh, allora Andrea, cosa c'entra? Scusi, non ho capito qual è il collegamento. Signor
Parenzo, a valutare anche queste situazioni che sono importanti, che sono cose
di razza degli animali.
A questo punto mettiamo l'ambulanza.
No, male no, io
non volevo mandare l'ambulanza.
Dopo una certa ora bisogna bere il vino.
No, bisogna valutare le terminologie, quello che si utilizza.
No, bisogna telefonare quando si
è lucidi.
Dove
si trova lei?
Acqua.
Dove si trova?
Io semplicemente volevo farle valutare questa cosa.
Ma non c'è le razze dei cani, ma è un intervento importante di un veterinario.
Abbia pazienza, io cerco di contenermi e ho sicuramente un atteggiamento
ma
tranquillo.
Ma si rende conto di cosa sta discutendo? Ma lei sta discutendo delle razze dei cani. Stavamo parlando dei rom. Ma che c'entrano le razze dei cani? Le dici ho un allevamento. Chi se ne frega dell'allevamento dei cani?
Abbia pazienza. Per aiutare noi, per salvarci.
Ma cosa vuol salvare? Ma cosa è successo?
Ma non è successo nulla,
cosa
non abbiamo preso nessuna razza canina.
Salvare chi?
Cioè, Andrea, mi scusi, ma lei capisco che possa essere da animalista, magari qualcuno usa un termine, ma insomma non abbiamo offeso nessun tipo di razza canina, nessun cane, nessun animale. Ci sentiamo domani.
Traffico
18:30. No, c'è la pubblicità. Abbiamo chiuso.
Mi piace come lo dici. Traffico
800 24 00 24. No, nemmeno questo va bene.
No, va benissimo. 800 24 24. Questa è la zanzara. Traffico.
A domani 18:30. Ciao.
La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.